tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Murder Capital con Can't Pretend to Know. E allora io direi di concentrarci subito su quello che è l'argomento del giorno,
no?
Assolutamente sì. Prima però ci sono un po' di messaggi, magari leggiamoli, no? Il clamoroso di Giorgio Dell'Arti da Repubblica di oggi: da quando è iniziato, Maurizio, il campionato di Serie A, l'Italia è l'unico paese in cui sono stati fischiati che cosa?
I calci, no, calci... come si chiama? Fuori gioco, non mi viene la parola.
I giocatori, gli allenatori.
No, i guardia linee.
Ma cosa? Sono stati fischiati cosa?
Calci di rigore in tutta Europa.
Bravissimo. Sono stati fischiati più calci di rigore. Ma in che senso più calci di rigore?
Che calci di rigore dati per sbaglio.
No, più calci di rigore in assoluto. In tutti i paesi del mondo, i calci di rigore quest'anno sono diminuiti. In Italia sono aumentati del 52%.
Quindi siamo più violenti. Siamo
ad un anno fa, esatto. 32 rigori arrivato a questo punto del campionato. Cosa è successo? Cos'è accaduto? Ce lo spiega Alessandro Di Rocchi. Vai.
Cosa è accaduto? È questo apocalittismo difensivo. Scusate, stavo citando il ministro Giuli.
Con
un
governo
fatto...
di destra non è
ma
che poi
una supercazzola.
Di più,
esatto. Un apocalittismo difensivo.
Ma voi l'avete sentito, sì. Giuli? Cioè,
ma era una supercazzola gigante. Io non ho capito una parola.
No, allora, il più grande di tutti.
Gli dobbiamo spiegare che essere
la citazione sbagliata
ministro,
di Hegel,
sì,
però.
Dobbiamo spiegargli che essere ministro della cultura non significa sfoggiare la propria cultura,
ma significa cercare ingoiarsi prendere... un vocabolario,
no, significa magari prendere dei provvedimenti che possano far sì che
comunque
la cultura
è tipico classico. Di una certa destra, questo,
no,
questo
modo. L'esempio Cassio deve avere una sindrome di un complesso di inferiorità, quindi tu siccome sei ministro della cultura e sei un ministro della cultura di destra devi fare il discorso complicato intellettuale. Così vieni accreditato, quando la realtà è che uno avrebbe dovuto alzare la mano e dice: scusi Mini, ma io non ci ho capito un cazzo.
Sì,
cioè l'apocalittismo difensivo,
sì,
che cos'è?
Secondo me la risposta sarebbe stata: manco io, me l'hanno scritto.
Ma lo vogliamo far sentire? Ce l'abbiamo qui a disposizione.
Forse lo stralcio.
Mandatemelo al volo che lo facciamo sentire per chi, perché sennò parliamo di qualcosa che chi non ha sentito non apprezza a dovere.
Buongiorno.
Maurizio, ti faccio un esempio di quanto oggi concordi col pensiero di Alessandro.
Sì.
Allora, nel Parlamento europeo siedono sia Salvini che Carole Rackete.
Sì.
Ti ricordate la ragazza, quella comandante di quella barca?
Sì.
Che
vogliamo fare?
Che sfondò il fermo della guardia di
Costiera. Dai, veloce, amico mio, però. Che vuoi? Quindi? Ecco.
Come pensate che abbiano votato entrambi?
Sì, hanno votato la stessa cosa. Va bene, allora, buongiorno ragazzi. Non ci si crederà a Salvini, ma purtroppo quelle affermazioni alzano il livello dell'odio sociale e quindi anche quello è politica. Dal mio punto di vista, soprattutto quello vale perché quando passiamo all'economia non credo che esista più la scelta di partito, ma piuttosto quella di chi ha finanziato le campagne elettorali dei grandi gruppi economici. Poi ho visto questo video di Salvini, non so se ne avete parlato, che ha detto scandalo, vergogna. Facendo vedere un video effettivamente orribile di un signore che picchia un anziano e un bimbo.
Sì.
Ora il punto è: innanzitutto, questo video è avvenuto a Barcellona, quindi vabbè, vergogna.
Però lui dice:
la comunità europea è colpevole perché fa entrare tutti questi signori che poi picchiano
i vecchi e i bambini.
Ora il punto è che questo signore era equadoregno, è entrato con un volo di linea normale, cioè non è che dice sai è arrivato qui barco,
sì.
È entrato con un volo di linea, come potrebbe essere io che vado, che ne so, in Belgio e do una spinta a una vecchia.
Cioè, a me sembra allucinante che dobbiamo argomentare questa cosa,
è
come
arrivato.
Spiegare, esatto, cioè, vabbè, comunque
facciamo sentire il signor Giuli, Giampiero Giuli, Alessandro Giuli.
Fratello.
Vediamo cosa ci dice, vai, sentiamo bene, vai Giampiero, vai. La conoscenza?
È il proprio tempo appreso con il pensiero.
Lui è Alessandro Giuli, il nuovo ministro della cultura che ha sostituito San Giuliano dopo il
sì, lo sappiamo, grazie.
Che appena sentito dire da lui è invece una citazione sbagliata.
Però Open, la potevano registrare un po' meglio?
È stato alla
sto parlando, si sente malissimo? Vabbè, facci sentire l'intervento, vediamo se...
Dai, invece
Vediamo.
Lì ad ascoltare.
Vai Felice, vai. Vai.
Si appresta a immaginare un orientamento per l'azione culturale nazionale non può che, che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta.
Era proprio promozionale.
Della tecnica e delle sue accelerazioni.
Sì.
Il movimento delle cose è così vorticoso, improvviso, così radicale nelle sue implicazioni e applicazioni che persino il sistema dei processi cognitivi delle persone, non solo delle ultime generazioni, ha cominciato a mutare con esso.
Buono.
Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale,
ontologia,
si ricorre duplice e speculare.
Ma dai.
L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro. Intese come una minaccia.
Vabbè, ministro, andiamo a chiudere. Io dico una cosa, senti, facciamolo così. Mi sembra dall'altro che non è nemmeno difficile questa roba qua. È semplicemente l'utilizzo di paroloni per farla.
Perché
poi effettivamente questo è un concetto che si poteva esprimere in due parole.
Esatto.
Ed è una cazzata.
Non bisogna aver paura della tecnologia.
Ma si poteva dire anche tranquillamente abbraccio. Però volerci mettere queste parole così, ma l'avremo più tardi, no? Il ministro Giulli che ci spiegherà meglio che cosa. Allora, non è che la Schlein parli molto più chiaramente di Giulli, ma a me non pare proprio, sinceramente. Sinceramente, più chiaramente Giulli, un po' tutti parlano.
In generale.
Ma guarda, anche Salvini parla in maniera molto chiara.
Certo.
Poi dice delle cose magari aberranti, perché poi sono due temi diversi, no? Parlare chiaro e dire delle cose sensate. Vabbè, comunque, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Qualcosa fa del bagno.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
The Walking Dead era bella, poi è sparita, non lo so, su Disney, ma so, tocca passare un altro abbonamento. No.
Sì,
e
invece,
poi
sì,
Yellowstone, ma che fine ha fatto? Che era Yellowstone. Veramente bella.
Bella, sta su
le tracce.
Su Paramount.
Grazie, buongiorno.
Lo decideremo.
Che il referendum c'ha bisogno di essere approvato, e quello che lo approva, come magari è successo col referendum sulla legalizzazione, magari trovi la Cariati di turno, in quel caso l'Adamato, che ti dice no, referendum, anche se c'è stato 1,5 milioni di persone che l'hanno voluto, non te lo faccio.
Qualcuno scrive buongiorno, ma questo è Lotito. Era che l'ha scritto Lotito il testo, però manca un po' di latino per essere Lotito.
Lotito paradossalmente nella sua follia è un pochino più comprensibile rispetto a questo discorso.
Solo ci butta dentro un po' di latino, no? E quindi quello vabbè, però insomma. Vabbè, torniamo fra poco, poi voglio leggervi una notizia, voglio parlare di una cosa con voi che vi ho accennato già fuori onda e che insomma secondo me intervento interessante, parliamo fra poco. Radio Rock Podcast. Bene, Ruby Kaiser Chiefs, sentiamo ancora. Buongiorno ragazzi, in questa nuova finanziaria ci scrive Maki, che comprende gli extra profitti da tassazione aziendale, si nasconde anche il taglio delle detrazioni e assegno unico. Indovinate un po' quale di queste cose rimarrà nella riforma? Già le grei, io sapete dove è andato Tirocchio ora che c'è c'è da pagare pegno
ma
su questa cosa.
Ma lui fa sempre
cosa,
così,
no, è bello così, no? Che pigli e te ne vai quando c'è il momento
di rispondere.
Quando sei inchiodato alle tue responsabilità. Già le grandi aziende e le banche si stanno rivoltando solo per il sentito dire, figuriamoci se glielo lasceranno fare. Sicuramente, come è già successo, non verrà fatto, ma le detrazioni e l'assegno unico, che ricordo i vecchi assegni familiari più le detrazioni, saranno tagliati sempre in culo a noi, va. Questo diciamo è
come criticismo,
esatto.
Comunque Giulli, ecco.
Mi dicono che Alessandro Tirocchi si sta facendo scrivere un discorso da Alessandro Giulli.
Sì, immagino.
Tra poco la dichiarazione.
Allora, scusate, dove cazzo sei che qui ti stanno mandando messaggi chiedendo il tuo intervento? Dove cazzo sei?
Innanzitutto educazione.
Dove cazzo sei?
Prima educazione.
Hanno mandato un messaggio. No, dove sarai accesso? Devo
leggere.
Scusate l'off topic, visto che Caparezza ha annunciato di aver iniziato il nuovo album, l'abbiamo visto, non ce ne frega niente. Vai, andiamo.
Mamma mia, ma manco amici miei, atto 25esimo.
Vai avanti ancora, vai.
Se hai capito, mo traducilo.
Ecco, sì, appunto, vai, sentiamo.
Ragazzi, mi sa che preferivo San Giuliano.
Ancora, vai, sentiamo.
Allora, io il discorso del ministro l'ho sentito adesso e senza vederlo me lo sono immaginato che parlava fuori sincrono come Ghezzi.
È vero!
Bellissimo. Vai ancora, sentiamo, vai. Ma è mandata quella cosa, Maurizio?
Quando lo fai il signor Giulio insieme al secondo Tito, mamma mia.
Attenzione. Allora, qualcuno si chiede se per caso è stato scritto con ChatGPT quella roba lì.
No, non credo. Secondo GPT. Me è stato scritto, ripeto, per superare un complesso di inferiorità. In realtà è stato esaltato. Tra l'altro era una roba di, che uno io avrei voluto abbracciare di ehi. Nessuno si sta chiedendo di parlare in questo modo per dimostrare ma che no. sei ministro della cultura. Stai calmo, Ale.
Allora, io penso che se l'avesse scritto ChatGPT sarebbe venuto più comprensibile.
Sì, sicuramente è più chiaro.
Giorgia, scusami, ma ora che mi hai fatto ministro della cultura, cosa devo fare? Come si fa? Alessà, ma che c'ho? Devi parlare difficile.
Okay, ma è una roba del genere.
Va bene, vai, sentiamo,
comunque
vai.
Siete più belli quando non parlate di politica.
Comunque devo dire una cosa, ragazzi.
No, siamo belli anche quando facciamo questo.
Però non ti mette
no, nel senso che poi tutto è politica. Non possiamo parlare anche di una notizia di attualità, è politica anche quella.
No, ma ragazzi, poi dico una cosa, rispetto anche al discorso che facciamo prima, no, del salario minimo, delle cose. Cioè, è chiaro che quando c'è un governo si critica l'operato di quel governo, poi quando ci sarà il prossimo si criticherà il prossimo. Poi è chiaro che se lo fai in modo ideologico, ma questo è tutti i conflitti, da Israele e Palestina, Russia e Ucraina, e tu dici quello che fa quello va sempre bene, quello che fa quell'altro ma va bene, è chiaro che non è un atteggiamento costruttivo, no? Però si può, oggi c'è quel governo e oggi critichiamo quello, poi domani criticheremo un altro se non fa le cose che deve fare. Vediamo,
di fare,
vediamo, cioè. Vediamo ancora, dai, velocemente chi c'è? Vai.
Che bello che chi mi hai ricordato Baffi, la tu serie preferita Baffo? Di Elena di Radio Rock.
Come no.
La sigla era proprio il brano di Baffi e io invece vedo ogni 3x2 Revenge, me lo rivedo, una serie ispirata deliberatamente al Conte di Montecristo, sì. La amo alla follia, ce l'ho sulla Walt Disney. Anche la Rai, che poi tanto che nulla
Disney, rimasta. Disney, attenzione, sentiamo ancora chi c'è velocemente.
Io sono dell'idea che quando si va a votare adesso dovrebbero mettere una casella, un quadratino, con scritto a fianco tutti questi in elenco non mi rappresentano.
Ok.
Così almeno
è lunga, però
è lunga. Almeno il 50% di molto quel lunga. Voto o quella selezione, cioè il 50% dovrebbero rifare di nuovo.
Allora mi chiedono di chiedere a Panconi, che immagino sia Paniconi, se ha visto la serie TV intitolata Nobody Wants This su Netflix. Bisogno del tuo parere.
Vai.
Nobody Wants This. Voglio sapere se l'hai vista e se qualcuno di voi l'ha vista, perché ne ho letto bene e sono curioso di sapere com'è. Nobody Wants This. L'hai vista, Mauri?
Ci posso pensare?
Ma dai, ti ricordi se l'hai vista?
No, non mi pare.
Ma prima invece se mezz'ora della serie
The Perfect Couple l'hai vista? The Perfect Couple, quella con Nicole Kidman?
Sì.
Com'è? Posso dire ni?
Allora,
Dillo.
Ha un grande merito, sembra in realtà di star a guardare ogni puntata un film, nel senso che proprio la fotografia, per come è montata, è un film molto lungo diviso in puntate, però poi alla fine si può guardare.
Si può guardare.
Allora, a me più va avanti più mi fa senso lei, però...
Ti fa senso, va benissimo.
È bravissima, però...
Invece l'hai vista Nobody Wants This, mi sa di no. Nobody, qualcuno l'ha vista? Nobody wants this. L'hai vista, Mauri? Te lo ricordi?
Nobody no.
Nobody wants this. Allora chiedete a ChatGPT di renderlo comprensibile. Ho pensato sì di farlo. L'unico problema è che ci vorrebbe qualcuno che trascrive il testo, perché come facciamo se no a farglielo?
Allora, le frasi si potrebbero fare, perché ci sono i sottotitoli su quel video.
Allora,
la stavo vedendo.
Sì.
Ho visto 3 puntate, ho abbandonato, ma ho rotto il.
Quindi immagino non ti sia piaciuta, diciamo, vabbè.
No, perché poi, insomma...
Guarda, tu sei la mia cartina di tornasole, perciò io abbandono.
Allora, Emilio Pappagallo, devi vedere Caos.
Non lo so.
No, devi
vedere Caos. Lo so, me l'hai detto.
Poi mi
ringrazierai.
Mi ringrazierai.
Allora, stamattina mi sembra veramente stiate facendo una polemica iniziata da altri giornali molto pretestuosa. Se avesse parlato in maniera semplice avreste detto che il ministro della cultura non può parlare così semplice. Ma quando
non
mai?
È vero.
Ma chi ha detto?
Ma perché?
Non so neanche perché e dove abbia fatto questo discorso, ma non credo che sia da questi particolari che si giudica un ministro o un governo. Ma si giudica da tutto, ragazzi.
Tutto, ma perché?
Anche da questo. Se tu sbagli la citazione di Hegel, ti diranno hai sbagliato la citazione di Hegel.
Scusami,
se tu parli in un modo che è inutilmente complicato, perché questo qui, sai cos'è il problema? Che è un modo inutilmente complesso di parlare, perché non è Umberto Eco, capito, che ci sai, fai un discorso,
ma guarda che Umberto Eco era molto
in
più
realtà,
no,
parlava,
ma comprensibile,
esatto.
No, ma magari poi puoi fare anche un discorso complesso, però deve essere una complessità funzionale a quello, certo, che stai raccontando. Qui lui dice una cosa che tutto sommato si può dire in due parole,
concetto, esatto,
e che è
semplice,
inutilmente complicata, si potrà dire e basta, finito. Piacerebbe chiedere a chi l'ha ha votato questo governo cosa ha effettivamente fatto. Secondo me non solo non lo sanno, ma credono che siano state fatte,
no,
cose in realtà non fatte,
no.
Vabbè, al di là di questo, però quello che diceva Alessandro Di Rocchi è vero, ma è vero anche al contrario, cioè sì, c'è chi scrive è una polemica per Nessosa perché stare difendendo Giuli, ma no, allora scusa, anche lui possiamo dire è accecato dall'ideologia, perché non vede che questo è un discorso inutilmente complesso, cioè no, la possiamo vedere tutte e due.
È assolutamente accecato, chi fa osservazione è accecato dalla voglia di difendere un ministro. Vi dovete liberare di questa roba.
Voglio dire,
il ministro Giuli, giudichiamolo in questo merito, fa un discorso al Parlamento inappropriato per il Parlamento, per la gente che doveva ascoltarlo, perché ha un momento di fenomenite che in realtà gli si ritorce contro, perché lui non è così. Parla come Magni, mi verrebbe da dire, che sì, è un vecchio adagio sempre valido.
Senti, invece Mauri Caos dicono l'hanno eliminata, non ci sarà una seconda stagione, quindi
no,
sappi questo.
Vabbè, però la prima merita.
Dopo questa recensione di Maurizio, sì, Paniconi, gli fate fa buongiorno.
Ah, potete fare, no, ci scrive Alessandra, potete fare Google Immagini. Vai Martina, fallo tu. Vada. Google Immagini, sì, Nicole Kidman, lobi orecchie.
Lobby
esce che cosa? 3899
c'è grandissimo.
No, intanto volevo dire una cosa, c'è una polemica fortissima sulla dichiarazione di Aranzulla, sai quello lì che fai, che si occupa di,
come no,
è diventato
milionario.
Milio Aranzulla, come si chiama? Nicola? Nicola Aranzulla, come si chiama?
Salvatore
Aranzulla, brava Martina, bello fisicato, no? Un bel ragazzo, eccetera, che ha fatto dei podcast, cioè ha fatto un podcast con il signor,
è intervistato in un podcast,
beh, l'ho raccontata malissimo sta storia, allora bastante, intervistato direi, in un podcast questo signore che si chiama, abbiamo detto,
Salvatore
Aranzulla, guru della tecnologia, intervistato da Gianluca Gazzoli,
mi
pare una cosa così, vabbè, di Radio DJ credo sia, non lo so, vabbè, adesso
ma se ti ricordi vai avanti, intervistato,
no,
in
mi piace
podcast
dirlo così, che è un po' casuale,
vabbè, non così parlare, dai un po' di informazioni, un po' no.
Cosa dice lui? Dice: ho avuto un figlio, poi facciamo sentire, ho avuto un figlio, polemica, è sessismo o non è sessismo? Cioè, ho avuto un figlio, due giorni, tre giorni ho resistito e poi abbiamo deciso di vivere in due camere separate, mia moglie col bambino e io da un'altra parte, perché non dormendo due o tre notti, la mattina dopo ho fatto un casino al lavoro e ho perso decine di migliaia di euro, e perciò ho capito che non potevo andare avanti così, e perciò ho detto tu stai col bambino. Polemiche chiaramente, perché dice è sessismo questo qui, perché
e
scusa,
altro, da dove la scelta di continuare,
magari
tu,
è una
non
scelta
lei
tra loro,
esatto,
però
no,
puoi dire che è una scelta sessista tra loro,
no,
se è condivisa
loro,
no,
però
magari lei in questo momento non sta lavorando e quindi c'è bisogno che starsa alle 7 da mattina e lui sì, io lo trovo invece un accordo della coppia,
ma non pensi
poi,
che sia un accordo,
invece lui a casa ha detto tu donna vai di là con mio figlio, sì,
però no, ci sono degli accordi che possono essere patriarcali, no, nel senso che
sono condivisi,
se
fino
nonna
a prova contraria, perché se
no
discute l'intenzione,
no no, ma adesso sentiamo Martina, però mia nonna, per dire, mia nonna era assolutamente dell'idea che l'uomo dovesse, cioè lei era assolutamente consensuale da parte sua il fatto che l'uomo dovesse fare l'uomo,
certo,
e che la donna dovesse, beh, fare la donna, l'uomo lavora, io sto a casa, io non guido la macchina, mia nonna ha preso la patente, l'ha mai guidato, non, sì, guido la macchina. Però vogliamo dire che non era patriarcale quello? Era patriarcale.
No, lo era. Infatti, secondo, quindi, me il discorso sarebbe. Cioè, a me la cosa che mi interesserebbe.
Se non è patriarcale, se non,
sì,
è patriarcale,
sì,
sta cosa, no, di Aranzulla, non,
certo,
esiste il patriarcale.
Ma infatti, secondo me, la cosa, pazzo, che io vorrei fare, che sarebbe molto interessante, sarebbe parlare con lei,
con
e capire
lei
proprio il punto di vista. Perché, però, questa cosa qua è proprio così. Cioè, spesso questo modo di vedere le cose in maniera molto patriarcale è proprio insito, magari nelle stesse donne che accettano delle cose, perché magari lei lavora.
Oh, cioè io non lo, no, so,
però
io quello che cercavo, forse
lei,
non mi sono spiegato bene, quello che cercavo di dire era: non è che il fatto che lei sia consenziente non lo rende patriarcale, cioè è lo stesso,
è
patriarcale. Poi sarà una consensualità, quindi
sì,
nessuno.
Però è il fatto che uno magari ha un pensiero instillato in lei dalla nascita, che quella è la via giusta, e questo purtroppo è così tantissimo. Cioè,
no, anche perché diciamo che se è un bambino appena nato dipende pure un pochino,
certo,
più
ma
dalla
nessuno,
mamma,
nessuno
che
dice che
papà
la madre se ne deve andare, e questa cosa secondo me non è neanche presa in considerazione che la madre possa fare.
Poi ci sarebbe da fare pure una riflessione su come mai guarda caso, l'uomo lavora e guadagna e la donna in quel momento non sta facendo niente, si tiene il bambino.
Ma
cioè,
poi non
ci
è detto,
anche
magari lavora anche lei,
o magari
si
lavora
fa
anche
ammazzo,
lei.
Cioè,
magari, entrambe le cose. Cioè, anche nell'ipotesi, voglio dire, no? Che la donna non stia lavorando e l'uomo sì, mi viene da dire perché la donna non lavora, guarda caso, e l'uomo invece lavora. Cioè, non lo so, ragioniamoci.
Quello
su.
È anche un discorso, secondo me, importantissimo a livello proprio di ruoli di genitorialità all'interno degli aiuti dello Stato. Cioè,
vabbè,
per dire, quello è anche una cosa che mette in difficoltà.
Ragioniamoci, ragioniamo. Tirocchi, se combatti, Alessandro.
No, è difficile, siete in tre, quindi.
Vabbè, che voglio fare? Io, se
no,
voglio,
no,
se
no,
voglio, dico quello
no,
che
no, 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 nel senso che rispetto dei tempi. Quindi state parlando, ora entro. Io dico che se dobbiamo metterci d'accordo, secondo me, su una roba, se decidiamo che la società status quo è tutta patriarcale, allora va bene, combattiamo ogni singola manifestazione della vita. Non sto a fagiuli, non sto incartando. Ma oppure dobbiamo entrare nel merito delle questioni. Ora io credo che se decidiamo che è tutto patriarcato, io sono d'accordissimo, e allora va bene tutto. Prima di questo mi piacerebbe, io trovo forse patriarcale il fatto che l'intervista sia stata fatta sulla Aranzulla. Io avrei detto, vabbè Aranzù, chiama un po' tua moglie, ciao signora moglie di Aranzù, compagna di Aranzulla,
chiameremo noi.
Ma questa roba è frutto di un accordo oppure tu, perché nella vita va così, ti sei adeguata? Allora
sì no, ma
patriarcato, perché se no, perché vedi, anche citare un esempio e renderlo una questione generale, sì. Magari questa, sono tre giorni, lui ha parlato dei tre giorni tornati a casa, no?
Sì.
Quindi parliamo proprio nel mese successivo al parto, che è un momento delicato, per cui in effetti la donna ha un rapporto con l'infante assolutamente simbiotico, quindi è normale che se ne occupi di più.
Beh,
ok,
vabbè,
se
è
questo, certo è che se invece è frutto di un patriarcato subito.
Senti, forse
per cultura,
devi,
allora
adesso
sì.
Mando la pubblicità, forse Alessandro Tirocchi si deve mettere lì con te, perché qua c'è, secondo me dobbiamo essere molto veloci a interagire da questa parte tra Martina e Alessandro, quindi dobbiamo essere veloci nel ribattere botta e risposta, quindi questa è una cosa tecnica che dico a voi. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma torniamo con Black Rose tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Furia, furia la battaglia per le parole di Salvatore Aranzulla al podcast Basement di Gianluca Cazzoli. Ecco, diamo le informazioni per Benino e facciamolo sentire, va, perché sennò altrimenti parliamo di una roba che non abbiamo, di cui non abbiamo piena
contezza.
Bravissimo, contezza. Sentiamo cosa dice il signor Salvatore Aranzulla. Vabbè, vai.
Sono camere separate, okay. Quindi io dormo su una camera da letto, perché il giorno dopo appunto lavoro sul codice, sul sito, e la mia compagna che è maternità invece dorme con appunto
perché bambina. se non riusciresti a dormire, nel senso che,
guardi, io ho provato i primi giorni quando siamo rientrati a casa a dormire insieme, e ma la seconda notte in cui praticamente avevo dormito insomma con loro, la mattina avevo combinato un disastro, abbiamo tipo bruciato una decina di migliaia di euro per alcuni errori che ho fatto nel codice, perché è estremamente, comunque è estremamente delicato. Poi Aranzulla.it è uno dei siti più visti in Italia, quindi errori anche banali sul codice hanno degli impatti economici non banali.
Ci credo.
E quindi sostanzialmente abbiamo fatto questa scelta attualmente di dormire su due camere separate.
Questa è la situazione, ragazzi, queste sono le parole, commentate voi, 3899-106-600, scelta legittima, patriarcato, sessismo, ognuno poi la vede come vuole. Tra poco ne parliamo con un esperto, il dottor Roberto Coll, esperto di sessismo e patriarcato, quindi tra pochissimo lo avremo ai nostri microfoni. Prima però, ragazzi,
Radio Rock Promotion.
Vabbè, dal 12 al 19 ottobre non perderti la BB Parade, la fiera delle auto usate firmata BBIP, l'usato di Autotorino. Scopri le oltre 1000 auto usate delle migliori marche in promozione per te, vantaggi fino a 2500 euro. Vieni nel centro Autotorino Roma Ovest e nelle altre 4 filiali di Roma. Frettati però, perché dura solo una settimana. Prenota subito il tuo appuntamento su autotorino.it.
Radio Rock Podcast.
Carriers con Deeping Out, piace molto alla nostra Martina Caronna. Sì. Allora Martina, dai tu il buongiorno al nostro, più che ospite, al nostro ormai potremmo dire ospite, no?
Punto di riferimento.
Ospite, nel senso che ci ospita lui.
Faro nella nebbia.
Ma voglio dire padre di famiglia, il nostro padre di famiglia, il nostro orizzonte. Dai tu il buongiorno, cara
buongiorno.
Martina.
Buongiorno, buongiorno a Roberto Cole.
E allora... Eccoci qua, Roberto, senti una cosa, qui c'è sta una situazione da chiarire con Martina, perché Martina... Martina ha detto, io lo so benissimo, il dottor Cole, come la pensa su quella... Allora, dillo come la pensi a questo punto, vai.
Vai Martina, dillo come la pensi.
No, tu Roberto, tu assumiti
prima tu.
Io non ho detto niente.
Allora, il dottor Roberto Cole
ritiene che io sia un essere umano tendente al patriarcato.
Allora Roberto, ti posso dire la verità?
Sì.
Io sono arrabbiata con te perché tu e Emilio fate le cene insieme, tu e Emilio Alessandro.
Pure te, modere.
Sì. Allora io e Mauri abbiamo parlato in segreto.
Ma è così.
Ok, io sono arrabbiata con te per questo.
Roberto non ti invita perché vuole parlare di donne, vuole parlare di patriarcato, vuole bestemmiare, tu no? Poi lo inibisci, no Martina?
Ma guarda, se vi conoscesse saprebbe esattamente il contrario.
Allora Roberto, invitala.
Ti inviterei, immagino, perché io sono un famosissimo sessista e quindi le cene le faccio senza Martina e senza Maurizio.
Ecco, infatti noi siamo profondamente offesi.
Cioè, se adesso pongo per dire, no?
Maurizio.
Se io...
Me stava a partire un...
No, ma scusa, no, metti che Roberto vuole dire, no? Ieri, boh, dico per dire, no, sai Roberto mi ha fatto. Oh, regà, ieri ho visto una fregna, quella subito, sessismo, allarme, sessismo, e lui si inibisce, no,
ragione,
a questo punto.
Poverino.
Martina, abbi pazienza.
Vabbè,
allora dovessi fare tu così.
Martina, ma ti posso fare una domanda? Tu veramente ancora credi ad una società matriarcale?
Io ancora credo ad una società matriarcale. Ma guarda, non c'è mai stata tranne in alcune tribù. Quindi dovremmo provare prima. Dovremmo provare.
Allora, sì. Dovremmo provare.
Potrebbe alcune essere un'alternativa comunque.
Sì. Alcune tribù. Ieri vedevo ora una clip di Louis C.K. su questa cosa, bellissima, un po' vecchiotta. Che però era stupenda. Diceva una volta comandavano le donne. Comandavano le donne. Poi, cioè, che poi di un sessismo comandavano le donne, poi a un certo punto uno, adesso non mi ricordo, ha fatto girare i coglioni e gli ha dato un cazzotto praticamente, e lei ha detto tutti quanti gli uomini, vedi, allora si può fare così. Più o meno è andata così, nel senso, nella storia l'uomo ha capito che c'era questa possibilità di sopraffazione e l'ha utilizzata, ragazzi, l'ha utilizzata. Va bene, e quindi no, parlavamo oggi,
possiamo prendere Martina, dai.
Cosa?
Però vedi, Luce, ti passiamo a prendere, non a che ora ci passi tu a prendere, vedi?
Che... Guarda che ho la macchina a 5 posti, Roberto.
No, io pensavo che non avessi proprio la patente.
No, l'ho presa dopo il 46, però l'ho presa, insomma.
C'aveva un po' di difficoltà per il parcheggio, però al limite
tu ti fideresti andare a macchina.
Ma c'è qualche operaio che mi aiuta, no?
Ti fideresti andare a macchina con Martina?
No,
tu,
infatti una volta sono andato a casa sua, ho preso la macchina mia.
È vero, confermo.
Va bene, caro Roberto, poi ascolta perché faremo parlare qui il dibattito in furia sulle parole di Salvatore Aranzulla, che ha detto io perdo decine di migliaia di euro se non dormo la notte a causa di mio figlio appena nato, quindi mio figlio dorme con mia moglie e io dormo in un'altra stanza e poi lavoro.
Allora voglio dirvi questo, io in realtà ho fatto una scelta oggi, la mia scelta è stata ascoltare la trasmissione esclusivamente dalle 6 alle 7, ho voluto evitare Emilio e Martina.
Fatto bene.
E ho ascoltato esclusivamente l'intervista, o insomma l'audio di un tizio, per poi capire adesso che si trattava di tale Salvatore Aranzulla, il mitico Aranzulla. Bravo, scelta opportuna. Bene. Si dorme in letti separati perché tanto si dorme più comodi. Dopodiché ti guadagni di più.
No, ma aspetta un attimo, in letti separati è un altro discorso. Però perché il bambino deve stare con lei? Questa è la domanda.
No, allora ragazzi, come voi sapete, il bambino sta sempre con me, quindi in questo non sono d'accordo con Aranzulla.
Quindi visto, attenzione. No, perché poi voglio dire, il dottore Robbo, non posso entrare nello specifico, nell'intimo del dottor Roberto,
no.
Perché non mi pare il caso, ci sono altre persone. Però il dottore Roberto, lo farò quindi, è un padre molto presente e molto attento. e non sfugge dalle sue, dalle sue,
ma ti
do di più, voglio dirla sta cosa, me ne frega un cazzo, ti do di più, non solo non sfugge ma gli piace proprio,
ma ti posso dire, cioè, è anche molto materno
con suo figlio, gli piace proprio, no, che è una cosa, Roberto,
fare un appello contro quella merdaccia di mio figlio.
Certo, assolutamente
sì, la merdaccia di mio figlio. Allora l'altra sera dico: amore, stasera dormi con me, va di dormire con me. Considerate che fino a più o meno l'altro ieri mi implorava,
certo, no, certo.
Tanto arrivato... comodo nel mio letto, soprattutto quando il giorno dopo devo andare a scuola.
È arrivato quel momento.
Ah, ha detto così.
La voce. Bisogna
è arrivato.
Vabbè,
però,
ragazzi.
Ti fa rodere.
Ti fa rodere, però è così.
Ma ti fa rodere perché segna il tuo tempo.
Ti fa rodere perché sei vecchio, Roberto Vecchioni. Allora, a questo punto, Roberto, abbiamo parlato benissimo e approfonditamente di denti, di studio. E c'è Flavia che sta combattendo la sabato con un ascesso dentale, ma i denti non le fanno male, sta per morire, cosa succede? Vai, sentiamo.
No, assolutamente un gran culo.
Sì.
Ma che vuol dire? Non ho capito, scusa, che vuol dire?
Non è un complimento.
E come fa a capire che è un ascesso se non le fa male? Attenzione.
Beh, magari avrà visto un po' di fiore, oppure ha visto una sua orta panoramica e si è resa conto che ha un...
Ok. Quindi diciamo intervieni subito perché il dolore arriverà, possiamo dire, no?
Poi sarà
arriverà. Questo è figliarcato, caro Roberto, ci scrive qualcuno al 3899 106 600. Allora, caro Roberto, che ascoltiamo stamattina?
Ascoltiamo Radio Free Europe, sempre per festeggiare 100 anni della radio, quantomeno in Italia.
Io ieri lunedì ho sentito nel pomeriggio su una radio che non è Radio Rock, una bellissima trasmissione sulla radio, sui 100 anni della radio, condotta da due signori.
Uno, perché a un certo punto uno è andato a fare la pipì e non è più rientrato.
Uno se n'è andato, esatto, fucilato, e devo dire gradevolissima, è una bellissima trasmissione su Radio Rock Italia, quindi non ve la perdete.
Condivide peraltro, lo dico qui dal mio letto al CTO, ma condivide.
No, Tirocchi scuote la testa, fra l'altro, scuote la testa disperato, si pone le mani sul capo. Attenzione, dottore Roberto Gol lo trovate a Piazza dell'Alberone 31, dove sito lo studio Call, per info studiocall.com, KOL.com, 06789346, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roberto, alla prossima.
Ciao.
Arrivano i REM, Radio Free Europe,
Radio Rock Podcast.
Linkin Park con One Step Closer. E allora vediamo un po' cosa ne pensate delle frasi del signor, vogliamo farle riascoltare un'altra volta, del signor Salvatore Aranzulla ai microfoni del talk del podcast di Gianluca Cazzoli. Sentiamo cosa dice. Vai, proviamo a risentire la frase. Allora, da qua
separate. Io dormo su una camera da letto perché il giorno dopo appunto lavoro sul codice, sul sito, e la mia compagna che è maternità invece dorme con appunto Roberto,
perché se non riusciresti a dormire, nel senso che
guardi, io ho provato i primi giorni quando siamo rientrati a casa a dormire insieme ma la seconda notte in cui praticamente
ho provato due notti, poi
dormito insomma con loro. La mattina avevo combinato un disastro, abbiamo tipo bruciato qualche...
Sì.
Una decina di migliaia di euro per alcuni errori che ho fatto nel codice, perché è estremamente delicato. Poi Aranzulla.it è uno dei siti più visti in Italia, quindi errori anche banali sul codice hanno degli impatti economici non banali. E quindi sostanzialmente abbiamo fatto questa scelta attualmente di dormire su due camere separate.
Bene, questo è il punto. Allora, ragazzi,
la cosa che mi fa più indignare è l'utilizzo di dormire su due camere.
Su due camere.
Un pugno dietro con la testa pelata. Gli dici,
allora,
nelle camere.
Parliamo, ragazzi. È patriarcato o non è patriarcato? Secondo me è patriarcato, cioè proprio è l'emblema del patriarcato. Cioè, c'è una cosa che è. Poi il che non vuol dire che non possa essere consensuale. Mia nonna e mio nonno operavano una forma di patriarcato consensuale. Poi, sai, sul consenso è anche un po'. complicato, perché no, quando tu sei imbevuto di quella cultura, è anche problema... complicato esprimere un
era l'educazione, un consenso compiuto. Data,
però mia nonna diceva: la donna deve fare la donna, stare ai fornelli, bada i bambini, e l'uomo va a lavorare. No? Per lei i ruoli dei figli.
Però questo pensiero è cioè è chiaramente patriarcale. Vabbè. E è chiaramente imbevuto di quella cosa.
Sentiamo
là.
Cosa dicono i nostri sì. ascoltatori, che sono arrivati parecchi messaggi, e facciamo parlare anche loro. Intanto qualcuno ci scrive: ma vaffanculo, pensa a tutte quelle povere stronze che devono dormire con i loro neonati e poi vanno anche al lavoro e non fanno errori, e poi buffone, e poi se la poteva chittare meglio per divorziare. Guarda, io ci ho provato, ho sbroccato. Volete rispondere?
Aspetta, che vuol dire io ci ho provato?
Perché lui dice: guarda, io ci ho provato, lui dice, ho provato, okay, due okay. giorni sono durato, poi dopo ho detto no, il bambino te lo tieni te e io vado a fare le cose perché c'ho da lavorare. Poi pure questa, adesso vorrei dire una cosa, pure questa cultura del abbiamo perso decine di migliaia di, e hai perso decine di migliaia di, e pazienza,
no,
amico mio, hai fatto un figlio, adesso
specie...
perdi decine di migliaia, cioè non è che l'unico obiettivo no, deve essere quello dei fai soldi,
ma poi mi fa pensare un'altra cosa,
che
ma
cazzo
tu
di
sei
priorità
Salvatore Ranzulla,
allora non veramente... lo fare un figlio, cazzo,
punto primo. Però punto secondo, tu veramente non hai nessuno che può sostituirti un periodo tot in cui tu interverrai magari in maniera più leggera,
cazzo, c'è il sito più visto d'Italia,
Salvatore, a me quello più che altro mi dà da pensare che
vabbè,
magari
vabbè,
insomma,
al di là di questo, no, noi prendiamo questo come esempio, ma ci stanno tante persone che no, non devono necessariamente,
certo,
andare a lavorare,
ma,
però stiamo parlando di questo, capito? Cioè, se devono andare a lavorare, vabbè, andrà a lavorare lui, lui invece ha fatto pesare il fatto
lui
che un
detto,
suo errore costa
me,
decine di migliaia
una
di euro.
Chiave, lui ha detto
una cosa
lei
precisa,
è in maternità,
appunto,
e abbiamo
è
deciso
un
altro problema per cui non esiste la paternità.
E allora agiamo sulla paternità, agiamo sulla legislazione.
Assolutamente sì, anche perché magari ci può stare che lei nei primi mesi è chiaro che deve stare di più col bambino, ma magari c'ha bisogno della mano, banalmente tu gli cucini mentre lei fa altro, cioè...
no, è chiarissimo, il punto è che agiamo in modo che si possa cambiare una cultura imbevuta di patriarcato, cioè... facciamo in modo che le nuove generazioni possano farlo. Fino ad allora
ha ragione la Ranzulla.
No, non ha ragione, ma se è consensuale, in
ancora,
questo caso
questo
io non
c'ho, ma pure mia nonna era consensuale.
Sì, non parliamo però di 300 anni
fa. No, mia nonna
fa.
È morta
parliamo
due anni fa.
Una donna nata quanti anni fa?
Ho capito, ma il principio è lo stesso. Non è la consensualità che fa.
Oggi io ti dico, in questa osservazione, cioè il primo fattore, lei era in maternità, quindi meno male che c'aveva prima di tutto un contratto regolare. Era in maternità,
sì,
ed era tutelata.
Una bancaria,
ecco,
da quello
non
letto.
È una scappata di casa tenuta a casa a fare la casalinga,
no,
come vabbè, 300
no,
anni
no,
fa.
No, nessuno stava dicendo, cioè, io, nel senso, io almeno
allora,
non stavo dicendo
qualcuno...
quello.
Allora, leggiamo un po' di messaggi. Voglio dare spazio alle donne questa mattina. Spazio alle donne. Allora, Alessandra dice: direttore, lei riuscirebbe a fare notte in bianco e fare la diretta alle 7? No, infatti, io non ho figli, quindi voglio dire, cioè, nel senso, se decidessi di fare un figlio, mi porrei il problema, o cambierei orario oppure dormirei due
oppure
ore e farei come
successo,
fanno tutti.
È successo che uno per altre problematiche è stato in piedi e poi è venuto a lavorare e ha fatto quello che poteva fare.
Allora Carla dice: sarà felice il figlio quando da grande scorterà l'intervista del padre, che coppia tristissima. Adriana
mi piace giudicare.
Però stiamo facendo questo, Alessandro, dai,
mo adesso facendo questo, stiamo facendo il gioco delle parti.
Io ti rispondo, stiamo facendo
e
questo.
Io ti rispondo di nuovo che certo.
Appunto.
Questo si chiama
Adriana dice: test facile per capire se è patriarcato o no. A ruoli invertiti funzionerebbe? Se la mamma dormisse in una stanza e il papà con il bimbo nell'altra, o sembrerebbe strano barra squilibrato?
Pensato,
comunque in ambito genitorialità manca tutto.
Ancora
in soldoni, il mio lavoro è più scrive Carlotta, il mio lavoro è più importante di mia moglie e di mio figlio. Lei può anche dormire poco e male, ma deve occuparsi del pargolo, che io ho cose più importanti da fare. Forse se cerca un tutorial online trova qualcuno che gli spiega passo passo come fare il genitore, e pronuncia il termine maternità, fateci caso, come se fosse uno stare a casa a riposo.
Io ho pensato, ecco, l'altra cosa volevo
non
dire.
È
vero
patriarcato,
che pronuncia...
è antigenitorialità barra anticoppia. Chiede da Boris che cosa ne pensa. Martina, scusa, ho interrotto.
No, dicevo che ragionando su questa cosa della maternità, all'inizio anche a me mi ha fatto pensare, vabbè, però aspetta, l'ha sottolineato, però poi quando l'ha detto è come dire... Beh, vabbè, dai, ovvio, lei ce l'ha, cioè nel senso il tono con cui...
No, forse non deve andare al lavoro, forse ha detto
sì,
in questo senso.
Sì, magari
no?
Sì, magari sì, io ho sempre
non si non va a, no. Fisicamente
ancora.
Al lavoro.
Sì,
sentiamo ancora.
Io
sentiamo ancora.
Più.
Ragazzi, grazie per aver fatto sentire l'intervista a Ranzulla.
Secondo me è importante ascoltare questo pezzo e parlarne, perché questo, vorrei dire, Alessandro, questo è patriarcato, nel senso che è patriarcato proprio per eccellenza, è una scelta in questo caso di due persone, poi diventa la scelta di tutti, evidentemente, di cui non si può fare a meno, e allora poi è difficile combatterlo per chi non si vuole adeguare, del fatto che siccome una donna partorisce allatta, nella coppia lui lavora e lei si occupa del bambino, e poi le cose si separano e viene dato per scontato che lui non si deve occupare del bambino e la donna invece sì. Cioè, questo è patriarcato.
Beh, ragazzi, questa è l'opinione. Grazie, grazie. Questa è l'opinione di Anna. Buongiorno. Allora, a me sembra solo uno che vuole giustificare i suoi errori dando la colpa alla famiglia. Ci scrive Manuel. Poi vediamo un attimo, che qua siamo sommersi dai vostri messaggi.
Stronzi, mi vanno
tempo fa, dice Lorenzo da Torino, giravo un'intervista a Ranzulla che spiegava che segue uno stile di vita particolare in cui doveva riposare 8 ore al giorno, mangiare il giusto quantitativo di cibo per macronutrienti eccetera. Lui stesso spiegava che la compagna lo supporta tanto e sapeva di essere un po' egoista in questo, ma la compagna non se ne lamentava. A che qui però la compagna non era stata intervistata, perché poi sta compagna sempre non dice, ma cioè, è sempre lui che dice
una specie di
la mia
mitologica.
Compagna ci, come
manca
dire,
esiste, voglio dire.
Non è vero.
Però insomma, vabbè, comunque, in realtà se fosse la moglie ad aver costretto il povero Salvatore dopo che aveva perso tutti
vai
quei soldi,
di là.
Lui in realtà
cretino.
Voleva solo coccolare il pargoletto tutta la notte. Non ce lo vedo, non ce lo vedo. No. Poi sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Ciao ragazzi.
Buongiorno.
Ma io sì, a parte che non ci vedo niente di male, sono scelte personali. Io personalmente non la farei, cioè nel senso che per me viene prima la famiglia, ecco. Dormire con la mia compagna, se ho capito bene che è maternità, quindi insomma, con la mia compagna e il bimbo, la bimba, quel che è, secondo me è più importante.
Bene, bene, grazie. Io dico che sottintende, ragazzi, c'è poco da fare, sottintende il messaggio del se c'è qualcuno che si deve sacrificare deve essere la donna. Poi non mi venite a dire ah ma no, ma è solo un caso perché lui lavora e guadagna tanto, lei sta in maternità. C'è questo sottinteso, dai ragazzi, che se c'è. Poi qualcuno scrive, un'altra ascoltatrice ci scrive: scelta molto saggia e razionale quella di Ranzulla e compagna, anch'io e mio marito abbiamo fatto lo stesso. È ben altro il patriarcato. Vabbè, poi magari ci spiegate che cos'è il patriarcato, se è ben altro, perché insomma, che non ci sia stato il patriarcato è un errore. Mia madre è sarda e posso dirvi che la società sarda almeno un tempo era profondamente patriarcale. Ma avete pensato che sto bambino vada anche allattato? Sì, però adesso ragazzi, non è che con l'allattamento allora vuol dire
che
siccome
questa...
di allattarlo, ti è più del figlio.
Il discorso è che credo che questa cosa non venga proprio messa in dubbio mai da nessuno, soprattutto dalla madre.
Mamma,
quindi
certo
che sì, ma questo non vuol dire che non ci debba essere un supporto. E tra l'altro, ti do una notizia: alcune persone neanche possono allattare, quindi in realtà il latte artificiale lo possono dare tutte le mani. Questo non vuol dire che non debba stare con la madre, vuol dire che insomma anche questo non è automatico, cioè,
bene
è...
Ti posso dire, prima ho giudicato, no, il messaggio di quello che diceva ma vaffanculo, sì. Però in effetti sai che adesso ripensandoci devo chiedere anche un po' scusa, perché pure a Ranzulla,
chiedi scusa Maurizio,
chiediti anche voglio dire, c'è una resistenza di che, cioè nella vita capita, mo al di là del figlio capita che una notte non dormi,
ragazzi. Io ci vedo,
io sono
lavori
anche più sensibile,
stiamo giudicando. Sì, stiamo giudicando una persona così, tanto per fare, perché comunque raccontiamo di noi. Vabbè, però abbiamo dei dati. A me, io lo trovo di un narcisismo, ragazzi, senza fine sta roba.
Sì,
di un narcisismo senza
però
fine.
Facciamo psicologia spicciola.
Che cazzo?
Facciamo psicologia spicciola. Prendi Ranzulla, un ex nerd. Probabilmente, come tutti, a un certo punto l'essere nerd è sdoganato e diventato figo, no? Ora mettete nei panni di Ranzulla, che è un over 40,
quello che
credo,
vuoi.
Ha vissuto la fase negativa dell'essere nerd. Oggi è il vincente della sua narrazione, diventa anche, come dice lui, l'alimentazione, devo seguirla. Il cambiamento fisico che fa è la risposta ad anni di nerdismo.
Vabbè, però non
per cui
è
un
problema
caso
suo,
limite.
Non è, voglio dire, io ho avuto due figli, a parte l'allattamento al seno, tutto il resto di ciò che comporta l'accudimento del pupo, cullarlo, cambiargli il pannolino, eccetera, eccetera, può farlo anche il papà, sia di notte che di giorno.
Certo.
Purtroppo quello che molto spesso non si considera è che anche le mamme hanno bisogno di dormire, forse anche più del papà, visto che lui va a lavorare, che per gran parte della giornata la mamma resta solo con il piccolo. Si dà per scontato che le mamme siano super donne, ma non è così. La mancanza di sonno e la solitudine per una neomamma è deleteria. Si rischia un forte esaurimento ed è per questo che stato introdotto anche il congedo di paternità per condividere tutto sin dall'inizio. Quindi Ranzulla, prenditi un periodo di aspettativa, che i soldi non ti mancano. Quello, e aiuta la mamma di tuo figlio, deficiente.
Sono d'accordo.
Bene, questa la l'esternazione. Vabbè, però
no, è vero, è così. E anche se ci sembra magari allucinante, ci sono papà. Ok, già, oggi che giovani fanno. Che non cambiano il pannolino perché gli fa schifo.
Sì, sì,
ragazzi,
assolutamente,
cioè, basta,
assolutamente.
Cioè, che, boh,
assolutamente. Ci fermiamo un attimo che c'è la novità e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Glomosa, Cabin Fever. Vediamo chi c'è, dai, ancora. Chi abbiamo qua? Chiara, vai, sentiamo, vai, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Sono diventata mamma da quasi un anno e il patriarcato c'è e si sente e, sì, e si vede in quei 10 giorni, in quei 10 giorni di congedo di paternità, esatto, obbligatorio, perché 10 giorni non sono un ca, non sono proprio nulla. In 10 giorni ancora guardi tuo figlio o tua figlia in maniera un po' estranea, della serie oddio, questo scrupoletto qui è venuto per cambiarmi la vita e non torna lì dove è venuto, da dove è venuto, no? Ormai è qui, ormai è tra noi e piano piano si deve trovare l'equilibrio. Quindi 10 giorni non sono proprio nulla, oltre al fatto che negli altri paesi europei minimo un mese, ma tendenzialmente 3 mesi, 6 mesi, nei paesi nordici anche un anno, proprio perché il primo anno del bambino è molto delicato, ci sono una marea anche di tra i vari vaccini, appuntamenti, eccetera, da fare. Quindi sono quei 10 giorni. Il patriarcato sono quei 10 giorni.
Bene.
Il contentino,
grazie.
Fino a pochi anni fa erano 7 o 5.
Bene, grazie, Chiara. Che volevi dire?
No, e vedi quando poi dice: meglio quando non fate discorsi politici. È un discorso politico perché è un discorso sociale. E la società è strettamente legata alla politica. Se politicamente non vengono presi dei provvedimenti, anche da parte dell'uomo, prendere coscienza di una situazione, e poi è ancora più difficile.
Bisogna ricordare ogni tanto, insomma dovrebbero saperlo un po' tutti, però, che politica viene da polis, che è una parola greca che vuol dire città. All'epoca c'erano le città-stato, no? Quindi la città voleva dire la comunità, la politica è l'impegno per la comunità, l'impegno per la città, quindi tutto, anche quello di cui parliamo, anche quello di cui parliamo oggi. Va bene, sentiamo ancora chi c'è, che qui siamo sommersi dai vostri messaggi, ma non saremmo noi a vedere sempre del marcio in ogni frase, in ogni contesto, in ogni caso, possibile sempre tutto un allarme sessismo. Ragazzi, io non so se è tutto un allarme sessismo, questa roba qui per me è patriarcato, punto. Poi altre cose magari no, nel senso non è che ho detto che è tutto patriarcato, ho detto che questa cosa per me lo è. Poi loro sono d'accordo, lo facessero, va benissimo così, però...
E secondo me però si vede anche un po' una sorta di subito muro quando si inizia ad affrontare un qualunque discorso che abbia la parola sessismo, patriarcato, c'è subito un muro per cui aspetta però subito dobbiamo... Cioè prima magari capiamo di che stiamo parlando, poi possiamo anche dire che non siamo d'accordo, però a volte... C'è un po' l'impressione di questo muro che deve respingere subito.
Ribadisco anche un fatto, è sbagliato secondo me dire bisognerebbe, come fa qui l'amico Riccardo, capire cosa ne pensa la signora Ranzulla. Se non è un problema per loro, il problema non sussiste. Sussiste come? Perché la comunità è fatta di tante situazioni individuali, o di coppie in questo caso, che fanno poi, che creano poi un ambiente anche culturale nel quale poi certe cose, come dire, è più facile che si verifichino. Esatto. Quindi io ne devo parlare. Poi ribadisco, non c'è niente di penale, di rilevanza penale, però insomma bisogna, si può dire che non si è d'accordo, come si può dire che non sono d'accordo con il rapporto che avevano, mia nonna e mia nonna. Dice, ma è una roba di 80
così.
Anni fa, benissimo, però queste cose ancora vanno avanti.
Quella roba di 80
anni fa. Perfettamente corretto, l'importante è che alla mattina gli venga servito anche un caffè, perché altrimenti senza il caffè potrebbe
effettivamente perché se no può perdere anche altri soldi, no? Quindi che la moglie prepari anche dopo essere stata tutta la notte col bambino almeno un caffè.
Almeno.
Cioè, adesso noi ridiamo su questa cosa, ma ragazzi sarebbe congruo rispetto al discorso, cioè uno
sarebbe
che
coerente,
dice, sarebbe coerente, cioè uno che dice io brucio 10.000 euro, 15.000 euro, può pure arrivare a dire se non mi porti il caffè io brucio 5.000, che non ragiono, cioè, ma qual è il limite, ragazzi, famosi discorsi, qual è il limite? Ancora, vai, sentiamo.
Che c'è da pensare? C'è niente da pensare. L'organizzazione familiare, sono organizzati così loro.
E va bene
che
così.
Dobbiamo pensare a noi.
Non pensiamo.
E quindi non pensiamo.
No, non pensiamo, non pensiamo. Avanti, 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 sentiamo, vai velocemente. Però fai caso come gli uomini. Come gli uomini rimuovono il problema? Cioè, rimuovono completamente il problema. Ma se lei è d'accordo, qual è il problema?
Ma fai un figlio, l'immortacci tua. Calma. Hai capito? No, perdi milioni. Ma vaffanculo, coglione.
Un grido di dolore questo nostro amico. Vai, sentiamo.
A me sta mia moglie a cacciarmi dal letto perché io svegliandomi alle 5 e mezza di mattina, come mi svegliavo, il bimbo si svegliava e anche la bimba, tutte e due. Quindi mi sono trovato a dormire nel lettino.
Vabbè, questo però è un altro discorso, ragazzi. È un altro tema. Vai, sentiamo.
Ma allora, al di là del discorso patriarcale o non patriarcale, secondo me è proprio una questione che come padre dovrebbe stare vicino alla moglie, come padre e come marito dovrebbe stare vicino alla moglie e al figlio in un momento che comunque non tornerà più.
No, c'è tra l'altro.
Quindi è anche importante questo. D'altronde avete detto è milionario.
Ragazzi, però c'è un discorso, cioè, secondo me anche proprio ribadisco il concetto. Per fare un figlio, secondo me, bisogna che il nostro io bambino faccia un passo indietro, no? Bisogna un attimo crescere. Se tu pensi di fare un figlio, ma di mantenere inalterata la tua vita, che tu fai un figlio solo gestisci tua moglie, io dormo sul divano perché devo lavorare la mattina. Allora non lo fare un figlio, perché non è questo il modo.
Non hai proprio capito che cosa stai facendo.
Buongiorno
ragazzi. Beh, no, effettivamente c'ha ragione Tirocchi, c'è niente da fare. Perché a fare. Alla fine, essendo la donna che porta avanti una gravidanza, partorisce, giustamente anche a livello lavorativo ha un discorso di tempo di recupero, sia messo in maternità, e che giustamente magari di cui lei starà usufruendo, e non dovendo alzare la mattina quando andare a lavorare, perché c'ha questa cosa che noi maschietti non ci abbiamo, e nell'eventualità uno volesse fare il cambio.
Ma noi ci dovremmo battere per averla, per esempio.
Hai ragione Tirocchi, quindi secondo te. Non so. Vabbè, comunque.
Ho detto un'altra cosa, ma va bene, mi piace avere ragione.
Va bene così. Allora, avanti, vai, sentiamo ancora. Vai.
Di nuovo Radio Rock, volevo esprimere il mio parere al riguardo, però vai. Non fa niente. Volevo dirvi solo questo: da quando scrivo a voi la mattina, la soddisfazione non mi risponde più quando gli scrivo la sera. Mi sa di sì. Una buona giornata.
È l'argomento del giorno, vai, sentiamo ancora, vai.
Ma guarda, su sta cosa secondo me è più il problema della società italiana alla fine, perché la mamma sta in maternità e lui non ha la paternità e quindi lui deve lavorare. Io due figli ne ho avuti e io ho passato mesi e mesi a dovermi alzare 3 volte a notte per la poppata perché mia moglie era troppo stanca il resto della giornata.
Ragazzi, ma mi sembra io non so di che cosa parliamo.
La cosa che a me però un pochino rattrista è vedere che non ci, cioè che anche questo viene preso come un dato di fatto, no? La maternità cioè per le donne non esiste la paternità per gli uomini, quindi invece di alzare una voce e dire ma vedi c'è sta cosa allucinante, vogliamo iniziare a pensare di mettere appunto la paternità come la madre, senza dire vabbè no ma è chiaro è così,
rassegnazione,
molto rassegnato,
sì, esatto, è vero. Vabbè, Salvatore Aranzulla.
Buongiorno.
Salvatore
Magico
Aranzulla.
Tutoriale premonitore giudizioso esplicativo mondo di Salvatore
Aranzulla. Ciao, sono Luca, ho 24 anni e vengo dall'Abruzzo. Ti seguo da anni ormai, ho un problema. Penso che la mia fidanzata mi tradisca. Esiste un modo per scoprire la sua password?
Luca, a te e a quelli come te servirebbe un tutorial sulla fiducia, perché la fiducia è la radice dell'albero che tutti noi comunemente chiamiamo amore. E comunque la sua password è piccina91.
Ciao Salvatore, sono Giovanna, ho 64 anni. Ti scrivo da Venezia, mi faresti un tutorial sull'internet?
Sai, è un gran bel tema l'internet, perché è la radice dell'albero che tutti noi comunemente chiamiamo toolbar.
Ciao Salvatore, sono Marco, volevo chiederti che cos'è il 4?
È la radice di quello che tutti noi comunemente chiamiamo 16.
Ciao Salvatore, sono un cinese appassionato di gatti, Miao Zedong. Tra i miei registi preferiti Federico Fellini. Volevo chiederti una cosa, perché proprio a me è morto il gatto.
E che colpa ne ho io, scusa.
Ciao Salvatore, posso chiederti una cosa? Vorrei chiamarti profeta.
Questo proprio no.
Ciao Salvatore, sono Pierino, 7 anni e tutti mi prendono in giro a scuola perché colleziono minerali. Vorresti venire a vedere la mia collezione di pietre?
Sai, io la capisco questa cosa, lo capisco questo dramma, perché se sei brutto ti tirano le pietre, se sei bello ti tirano le pietre, ma se sei un collezionista di minerali te le devi guadagnare.
Ciao Salvatore, sono Serena, da Milano. Lo sai che hai risolto tutti i miei problemi? Ciao Salvatore, sono Giovanni, da Torino. Lo sai che hai risolto tutti i miei problemi? Ciao Salvatore, sono Giuseppe, da Napoli.
E lo sai che hai risolto tutti i miei problemi?
Io dalle vostre vite perfette non mi curo proprio. E lo sai perché? Perché io dei vostri errori 404 ci vivo, ci sguazzo. Dalle vostre brutte facce su Photoshop. Perché io sono fatto così, sono Salvatore Ranzulla.
Nel magico tutoriale premonitore giudizioso esplicativo mondo di Salvatore.
Dico Aranzulla, Aranzulla, Aranzulla.
Radio Rock Podcast.
Tantals of Swing, Dire Straits. Allora, molto velocemente, perché siamo in iperritardo, come giustamente mi ricorda Alessandro Tirocchi, e dobbiamo fare un sacco di cose stamattina. Per esempio dobbiamo chiamare il nostro Mauro Bazzucchi, che ci deve raccontare di Pontida. Dunque, intanto leggo che questo è veramente un buon motivo finalmente per decidere, per gli indecisi, per le elezioni, chi tra voi dovrà votare per le elezioni Trump Harris in America. C'è una cosa che taglia la testa al toro, per cui bisogna votare assolutamente. Io ero indeciso, devo dire, adesso deciso per la signora Harris. Mrs. Harris is a fan of Formula One. Dichiara di essere una grande fan di corse automobilistiche di Formula 1, che è stato a lungo popolare in Europa, ma ha guadagnato forza negli Stati Uniti dopo che una serie Netflix ha acceso nuovi interessi. Quindi questo fa onore,
mette fine al dibattito,
fa onore alla...
Chissà se ti fa Ferrari,
ma sicuramente chi è che può guardare la Formula 1 e non tifare per la Ferrari? Nessuno, no? Oh ragazzi, quella cosa che avevo preconizzato, che avevo detto che sarebbe potuta avvenire, oppure che sarebbe dovuta avvenire, quando vi ricordate quando leggevamo il diario da Gaza di Sami al-Ajrami, da Gaza, per appunto, che ci raccontava gli orrori dell'invasione israeliana a Gaza. E bene, Repubblica mette tutte i reportage, i diari articoli, di Sami al-Ajrami in un volume che si chiama Le chiavi di casa, e che sarà pubblicato a breve, credo, adesso non so, vediamo un po', un libro inedito. Credo sia già disponibile in realtà in edicola, bello, in libreria, bello, le chiavi bello, di casa. Benissimo. Ci sono uomini che cambiano che non cambiano il pannolino perché gli fa schifo, perché ci sono donne, scrive Alessandra, che glielo permettono. In testa sto pannolino te lo do.
Beh, sono d'accordo.
Questo però è giusto, ragazzi.
Sì, nel senso
è anche giusto.
Che questa cosa, esatto, anche a mio avviso, è una di quelle cose per cui non è che c'è una discussione. Cioè, il figlio è di entrambi.
Qualcuno dice: scusate, ma Aranzulla non è imprenditore / capo di se stesso? Non
sì,
se la può andare da solo la maternità.
Lui sì, penso proprio di sì.
La questione è lì. Cioè, l'azienda
cosa.
Tua
Erika,
la dice uno.
Erika, in realtà ormai esiste anche la paternità da alcuni anni, gli uomini ne possono usufruire, ma non in concomitanza con la madre. Si parla sempre di persone a contratto.
Ma parliamo sempre di 10 giorni. Cioè, 10 giorni.
Sì. La donna ha tempo per recuperare, tra virgolette. Aranzulla è un libero professionista, non un operario sfruttato. Può prendere tutti i permessi del mondo. Sì, poi anche questa visione del mondo, ribadisco, molto... cioè, non penso che Aranzulla, uno dei siti più importanti, parli di che sia un morto di fame, no? Quindi questa rincorsa a dire guadagno, che la poi è anche legittimo che uno la faccia. Dicevo, nella vita voglio guadagnare un sacco di soldi, però allora non fai figli.
La verità è che andrebbe detta Aranzulla: ehi Aranzulla, c'hai talmente tanti soldi che ti puoi permettere di continuare a fare i soldi affidando per i prossimi 6 mesi ad un consulente strapagato per non fare errori, e tu guardare tuo figlio.
Sì. Dunque, vediamo un po'. Il libro di chiavi di casa è uscito questa settimana con Repubblica. Mia madre se l'ho fatto mettere da parte e lo ha ritirato ieri. Benissimo.
Bello,
allora,
in edicola.
Sì,
perché mi chiedo, fare tanti soldi, che significato ha se nel momento in cui ne hai bisogno non ne usufruisci?
Tra l'altro. va bene, nel mondo ideale vivere in un matriarcato solo le donne lavorano mentre gli uomini stanno a casa, cucinano, puliscono e fanno manutenzione, cosa che piacciono a tantissimi. Mi occupo dei figli, c'era, ma ci sono anche dei, io ne conosco alcuni, dei casi. Ho un carissimo amico che per molto tempo lui non ha lavorato e è stato a casa con i figli, adesso lavora part time e sta con i figli, ma è stata una casualità, nel senso che lui ha perso il lavoro in concomitanza con la nascita del secondo figlio, quindi ha deciso di occuparsi di più dei bambini.
Possiamo farlo, abbiamo cioè, mani anche noi.
È sempre che la possibilità deve essere la chiave, secondo me, in generale, la possibilità.
Sì, va bene, sentiamo ancora, vai. Aspetta, qui è partito, sono partite 200.000 cose. Cos'è che c'è in onda? Ah, eccolo qua. Sentiamo WhatsApp, vai, veloci.
Allora, ragazzi, buongiorno. A parte Caranzulla, non so quanti anni abbia, quindi, boh, non lo so, mi pare Pippo Franco. Però...
Ma che vuol dire poi mi pare Pippo Franco? Rispetto a cosa?
La chiave è
Pippo fatto. Franco che è Matusalemme, non ho capito. Non è che è uno che è particolarmente vecchio.
Caranzulla pare Pippo Franco.
Ma comunque, per me è addirittura peggio di Jerry Galà, che poi un po' gli assomiglia. Eh sì, è un mix fra Jerry Galà e Pippo Franco, abbiamo capito ormai stamattina. Io ho quattro figli, tutti cullati e scrive Alessandro, e coccolati di notte e di giorno. Non ho mai lasciato da solo le mamme. E di giorno al lavoro, dormire poco, sempre sul pezzo. Non vi preoccupate per il pargolo, Aranzulla farà il tutorial pure su quello. Insomma, vabbè.
In questo caso forse è meglio di no, però.
Sì. Poi ancora Aranzulla Pippa, cos'è, un'esortazione? Non lo so. Allora volevo fare un appello ad Aranzulla. Cocaina poca, mi raccomando.
No, niente.
Solo quando vai al lavoro.
Niente.
Al lavoro.
Cocaina niente.
Buongiorno. Ragazzi, io vorrei dire una cosa però, perché non è vero che l'uomo non può prendere il congedo di maternità obbligatorio. La donna è obbligata a prenderlo per alcuni mesi per motivi di salute, tipo l'ultimo mese di gravidanza è obbligata ad astenersi dal lavoro e mi pare i primi due mesi dopo il parto. Poi dopo l'uomo si può sostituire, se è questa la volontà dei genitori. E ci sono casi in cui questo è concesso, a meno che la donna non faccia, sia in allattamento e non faccia dei lavori estremamente pericolosi per i quali debba per forza stare a casa.
Va bene. Però devo dire...
comunque non ti sembrerebbe il caso di poter scegliere anche qua? Cioè, nel senso, nel momento in cui tu puoi scegliere di chiedere questo congedo parentale, non potrebbe essere che tu non puoi scegliere insieme? Questo.
Ok, ci fermiamo un secondo per la novità di Emily and the Sniffers, torniamo con... Marco Bazzucchi, Mauro, come si chiama? Mauro Bazzucchi, Sound, che ci racconterà un pochino di Pontida, questo weekend a Pontida. Radio Rock Podcast. Benissimo, allora, Emil and the Sniffers con Big Dreams. C'è qualcuno che ci scrive che oggi faranno la presentazione del libro Le chiavi di casa al Teatro Manzoni alle 18. So che lui ha problemi anche di natura economica. Se si riuscisse a dare il massimo risalto al libro, anche invitandolo da voi, sicuramente lo aiutereste. Ma magari. Molto
bellissimo,
volentieri. Adesso sguinzagliamo subito il nostro Marco Muscarà. Oggi magari, è anche il suo compleanno, perciò trovaci a Mira Cerami, che forse oggi va al Teatro Manco. Vedevo che ieri era a Milano e oggi probabilmente sarà con Anna Lombardi, che è la sua traduttrice in italiano. E insomma, vabbè, vedremo. Intanto, a questo punto, io voglio sapere tutto voglio sapere del raduno di Pontida. E soprattutto, ragazzi, dobbiamo come si mangia a Pontida, perché abbiamo parlato dei pranzi, pranzini di panicoli di Pontida. Sentiamo il nostro Mauro Bazzucchi, inviato a Pontida per Radio Rock e Il Dubbio.
Radio Rock, ovviamente.
Ho un dubbio, Radio Rock o Il Dubbio? Lo sveleremo.
Da tanti anni.
Allora, Mauro,
dimmi tutto.
Com'è andata?
Il branzino, non ho capito che hai detto.
No, che si mangiava a sto raduno di Pontida?
Ma quello che si mangia alle feste politiche, anche alla festa dell'Unità, salsicce.
Sì, ma la polenta, c'era la polenta lombarda.
Io non l'ho vista.
Niente polenta, niente da fare.
No, forse c'era, ma io, siccome lavoravo, fammi dire in radio che lavoravo.
Io lavoravo, si empie la bocca, capito?
No, però in realtà a me piaceva il panino con la salamella, che era molto buono, fatto alla brace, tanta birra. E questo spiega anche alcune dichiarazioni politiche.
Immagino, sì.
Bevevo solo io la birra, la bevevano anche i politici. Quindi.
Immagino.
Io però c'ho una curiosità.
Vai con la curiosità, Ale.
No, perché ho visto il buon generale Wannacci, che è intercettato intercettato, insomma, mentre era lì, dice: ah, bella accoglienza, diciamo il popolo della Lega lo accoglieva, no? Donne che se lo dedicavano, chi lo baciava, poi però gli facevano notare: ma coi colonnelli invece come andrà? E lui dice: beh, ma io andrò dietro il palco, li saluterò. Volevo sapere, ma tu per caso ti sei riuscita ad infiltrare per vedere questo incontro?
Ma io ho visto tutto, ho visto.
Bravo!
Ho visto tutto, no, perché noi avevamo un percorso, potevamo andare poi non dietro il palco, ma davanti al palco, c'era una transenna, quindi si poteva intravedere qualcosa, sì, diciamo. Ma no, ma Vannacci è abbastanza amato dal popolo leghista, lo vedevo che, sai, è visto come un uomo nuovo, quello che è arrivato a dare una mano a Salvini, a difendere i valori, eccetera, eccetera. Però effettivamente il ceto politico della Lega, quelli con, appunto, che hai chiamato i colonnelli, cioè i capigruppo, i consiglieri comunali, cioè è ovvio che quando tu arrivi, è come quando arrivi in un posto di lavoro che te arrivi non da con un profilo basso, no? Allora tu dici, ti fai, certo, amici, colleghi, piano piano, umile. Questo è arrivato già incoronato, anche perché ha preso 5 milioni di voti, quindi c'è molta gente dentro la Lega che si sente un pochettino
cavalcata forse.
Certo.
Anche perché appunto si sentono un po' scavalcati per un libro e non per un'attività politica, certo, decennale, quindicennale. Però, un libro dove obiettivamente ci sono dei discorsi un pochettino da bar, non è che abbia scritto una roba, un grande testo, un grande saggio.
Però è una grande inception questa qua, perché se ci pensi, anche se Salvini fa il politico professionale, però c'era un po' questa roba qua di Salvini rispetto alla base leghista, i vari boss, eccetera, no? Che era un po' quello nuovo che, come dici, ruba la piazza, e adesso arriva uno che la ruba pure a Salvini.
Però aspetta, Bossi, ci siamo dimenticati che ha dovuto andare via, ha dovuto dimettersi dalla segreteria, dalla leadership della Lega, perché c'era stata un'inchiesta che aveva coinvolto il suo staff, sì, su dei finanziamenti, addirittura su dei diamanti impegnati nello, sì, Zimbabwe, mi ricordo dove, una roba così di questo tipo. Quindi c'era stato uno scandalo, e chi era diventato segretario? Era stato Maroni, come, esatto, uomo di garanzia, no, come traghettatore. Poi c'è stato un congresso aperto e lì ha vinto Salvini, perché aveva proposto una linea politica che poi si rivelò vincente, perché lo portò al 30%, e adesso invece si è rivelata vincente, non perde, cioè non vincente, ma i voti se li ha mangiati la Meloni quando Salvini è andato al governo con Draghi, sostanzialmente. Sì. Quindi questa è la storia. Dopodiché ti posso dire un dato fondamentale.
Sì.
Che non c'era tanta gente, ecco, questo va detto.
Si è visto dai video,
per tutta una serie di ragioni, e poi.
Tu pensi che appunto questa mancanza di questa gente, no, sia perché insomma si strizza l'occhio sempre più a un'estrema destra, e quindi in realtà il leghista, quello diciamo
della prima ora,
base della prima ora, probabilmente non ha aderito a questa cosa?
No, io penso che non c'è tanta gente perché ormai quasi mai c'è tanta gente nelle manifestazioni politiche, e questo, partiamo da questo dato. È difficile fare manifestazioni di partito, voglio dire, perché poi ci sono invece temi molto importanti che in passato hanno visto delle adesioni di massa, quando si manifesta per il clima, per il pianeta, oppure anche in questi ultimi diciamo mesi per la pace, ma diciamo andare lì per la Lega per dire non processate Salvini è una cosa di partito, certo. E i partiti, noi sappiamo oggi che non hanno molti militanti, non hanno questa capacità di mobilitazione così grande. Per quanto riguarda la linea politica, no, il popolo che era lì, e secondo me anche in generale il comune sentire del popolo conservatore, degli elettori di destra italiana, non hanno questo fastidio per queste piattaforme. Però va detto che la Lega, in particolare questa manifestazione di Pontida, negli ultimi anni ha avuto un calo di presenze, anche perché la Lega non si differenzia più da altri partiti, certo, di destra, mentre all'epoca, me l'ha detto anche la tassista che mi ha portato da Bergamo a Pontida.
Attenzione, la tassista
è importantissima.
No, ha fatto un discorso molto lineare. Ha fatto: io ci andavo 20 anni fa, ma 20 anni fa perché? Perché la Lega diceva: vogliamo il federalismo, via da Roma, pagare meno tasse, certo, padroni a casa nostra. Chi lo diceva? Nessun altro. Era proprio una diversità che si rivendicava. Adesso vai lì e sostanzialmente sei un partito di destra, inquadrato in una rete di destra europea. Non dici cose molto dissimili da quelle che dice Fratelli d'Italia. Quindi diciamo che
nel frattempo è stato votato in
sì,
tutta
è
Italia.
È più nazionale e meno localizzato sicuramente.
Senti, appunto l'agenda, Mauro, quanto era, se tu dovessi dire in percentuale da 1 a 100, quanto era, diciamo così, centrata sul tema della sicurezza, del non facciamo entrare, blocchiamo le frontiere, questi che vogliono.
Eliminiamo la Fornero.
No, questo tema qua, delle frontiere, del... cioè,
dici Pontida?
Sì, Pontida.
Tutto era centrato su quello, nel tutto. Senso che la manifestazione è stata, diciamo, divisa come argomento in due parti. Una per appunto accontentare i vecchi militanti, che erano pochi, sulla questione ancora del federalismo e delle vecchie battaglie della Lega, perché si è parlato all'inizio molto di autonomia sul palco, perché sono saliti i governatori, sono saliti Zaia, Fedriga. Poi è salito Calderoli, che è il padre, diciamo, della legge sull'autonomia, e quindi c'è stata una prima parte, diciamo, però il clou è stato gli ospiti stranieri, sì. Orban, e tutti quanti hanno parlato delle frontiere, contro l'immigrazione, ma perché? Perché proprio il tema di quest'anno, il claim di quest'anno era su Salvini che è andato a processo,
certo.
Quindi c'era proprio lo slogan: difendere i confini non è reato.
Processato proprio... per aver difeso la patria.
È stato stupendo, perché c'era un militante leghista che andava in giro sul pratone vestito da galeotto, da carcerato.
Sì, l'ho visto fotografato. Sì.
Bellissimo.
Sì, cercava i giornalisti, arrestate me.
C'è stato qualche momento particolarmente cringe, come si direbbe adesso, particolarmente, diciamo, comico, con tendenza al grottesco, diciamo così, imbarazzante.
Sì. Intanto ce ne sono stati tantissimi, certo, c'è stato qualche momento non cringe, forse potrei chiudere la telefonata, ecco. Però ce n'è stato uno bellissimo, perché sono arrivati a un certo punto con la striscione Lega Calabria, ok?
Questa cosa la adoro.
Lega Calabria,
bellissimo,
con
bellissimo.
Lo striscione Calabria libera, Calabria. Poi a un certo l'avano preparata, secondo me l'avano preparata. Poi a un certo punto dall'altra parte del pratone c'era Lega Sicilia.
Sì, giusto.
Okay,
certo.
Aspetta. Poi è arrivato un altro striscione, comitato Sì Ponte, Ponte sullo Stretto.
Ah,
sì, certo. Ok. Si sono dati appuntamento tipo a metà pratone, da una parte in Sicilia, da una parte, e poi hanno messo di mezzo lo striscione col Ponte.
Bello!
È stato quasi pietà teatro, praticamente.
Ma proprio si sono uniti proprio fisicamente.
A un certo punto si sono dati la mano sopra gli striscioni calabresi e siciliani, hanno fatto un ponte di braccia.
Ah, bello. Che bello!
Vabbè, molto simbolica, però.
Comunque flash mob.
Oh, senti, Mauro, stavo leggendo, noi siamo una radio musicale, no? Stavo leggendo Il mondo di Jimmy Fontana, Country Rose di Tom Denver,
sì,
Viva la libertà di
Giovanni
Giovanotti e Sogna ragazzo sogna di Vecchioni, c'è una playlist pazzesca musicalmente, che dici? Visto che noi siamo una
però io ho fatto un video in cui c'è la felicità di Albano Romina.
L'ho visto, veramente notevole. Mi è piaciuto un sacco.
Lì tanti a cantare felicità di Albano Romina in mezzo ai
fantastico. Senti, Mauro, dobbiamo salutare, però ci sentiamo lunedì mattina, così ci facciamo un po' un punto su
assolutamente
tutto.
Vorrei lanciare una sottoscrizione per le mie scarpe nuove, perché sì. i giornalisti esperti che erano già stati lì sono andati con gli stivali, io sono andato con le Puma scamosciate e devo
allora attenzione, parte adesso la raccolta fondi, la
chiuderemo, le galosce?
Sì, assolutamente la chiuderemo lunedì mattina alle ore 9:15.
Ma che per le galosce? Ma voglio rifare Puma scamosciate.
Puma scamosciate. Per le Puma scamosciate partiamo subito e chiuderemo, diciamo, la raccolta fondi lunedì mattina alle 9:15, ti diciamo quanto abbiamo raccolto, va bene?
Benissimo,
Mauro,
grazie,
alla prossima, ciao. Mauro Mazzucchi, Il Dubbio e Radio Rock, naturalmente.
Radio Rock Podcast.
Abbiamo fatto questa bella doppietta con Nine Inch Nails prima, la nostra bomba, il nostro classico, e poi è arrivato anche Marilyn Manson con questa Sacrilegious tra le nostre 15 novità che si possono e si devono votare sul sito radiorock.it. Allora Mauri, Martina che ha iniziato da poco ma già affermatissima, sembrano 50 anni che fai la radio, la radio. Oggi parliamo di radio in generale e in particolare, perché pensate, è venuto a trovarci una nostra, mi permetto di dire una mia cara amica, ma un'amica di Radio Rock in
grazie.
generale, altrimenti non sarebbe venuta qui, Federica Elmi. Buongiorno, come stai Federica?
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Ben ritornata a Radio
Emilio,
Rock,
Emilio, Martina,
dire.
Mauri, chi ascolta, ragazzi, che bello, è sempre bello venire qui, Emi.
Grazie, grazie, e ti dico, c'è un festeggiamento importante, perché pensate, sono 30 anni che esiste la radio in Italia e 100 anni che Federica Elmi fa la radio. No, ho sbagliato.
È contrario.
Allora, 30 anni di radio. Ma scusa, 30 anni di radio, ma che inizia a 3 anni tu a fare la radio? Scusa.
Sì, io stavo chiedendo anch'io.
Com'è possibile? Non mi torna i conti. Com'è possibile?
Ero proprio piccola. Ben prima di capire che cosa volessi essere e chi volessi essere nella vita. Quindi poi mi ci sono ritrovata dentro. Proprio con tutte le scarpe,
quindi
con le cuffie.
La radio è stata un a priori nella tua vita?
Sì.
Sì. Prima la radio, poi tutto il resto.
Da DNA sì. Ce l'ha lei. Sì.
Sai che io, allora, innanzitutto tu giustamente sottolinei, hai debuttato il giorno del primo gol di Francesco Dotti in Serie A.
Mi piace ricordarlo.
È bello,
sì.
Secondo
sì.
me.
Sì.
Una, cioè, come dire, non è un caso.
Tutto
no.
Torna.
Coincidenze? Non credo. Allora, e poi io devo dire la verità, faccio il nome di Federica Elmi, adesso a te non l'ho mai detto Fede, però insomma lo posso dire. Ogni volta che devo parlare con dei ragazzi che vogliono iniziare a fare la radio, e proprio il primo nome che mi viene in mente, perché è una persona che innanzitutto ha investito tantissimo su se stessa e ha lavorato tantissimo per con determinazione perché questo diventasse il suo lavoro sin da subito. E ragazzi, bisogna poi ovviamente non basta solo crederci, perché serve anche il talento, serve anche la capacità, però quanto è importante Federica il proprio mettere quella roba lì, la radio o comunque le passioni che ognuno ha, al primo posto.
La tenacia è fondamentale. Nel caso della radio, una cosa che dico spesso è ricordarsi che la radio è un servizio e non la nostra puttana, come direbbe Mazzoli.
Sì.
E quindi se ti affidano una fascia, tu devi essere presente in quella fascia. Non è che poi devi andare a fare, che ne so, l'ospitata, la presentazione o hai il matrimonio di tuo cugino. Io, per tornare ai discorsi che facevate prima, ho scelto di non fare figli nella vita perché la vedevo complicata. Poi una carriera è un termine che proprio non mi piace dire, questo percorso però sarebbe diventato ancora più complicato. Intanto siamo delle partite IVA e quindi non c'è niente di certo per noi, il mestiere artistico è fatto di alti e bassi e la radiofonia a livello locale, tu lo sai meglio di me Emilio quanto è difficile, e fare il salto in nazionale è complicatissimo, e lì c'è la ricorrenza. 6 ottobre ho debuttato in nazionale, il giorno del compleanno della radio, 8
anni
fa.
Proprio gli intrecci che continuano.
Secondo me è tutto un segno del destino poi alla fine.
Posso fare una domanda?
Devi.
No, rispetto a questo fatto dei figli, voglio un attimo insistere anche perché era l'argomento del giorno.
E tu cioè, intuzzi proprio.
Tu hai scelto di non farlo o in qualche modo hai valutato di non farlo per la carriera? Cioè è stata una scelta dettata da un'esigenza di vita o...
Bella, in questo caso comunque il lavoro... non è solo lavoro,
cioè,
è anche
stata una scelta o una rinuncia? Ecco, questa
è la... No, è stata una scelta. La considero ancora una scelta e non una rinuncia.
Però
perché non è detto, poi...
È un elemento di grande responsabilità, di presa di responsabilità importantissima. Cioè, parlavamo prima di appunto di Aranzulla, dice io, come dire, faccio un figlio, però poi la mia vita lavorativa non deve essere impattata. Impossibile, allora non lo fai.
Follia,
allora trovo che sia molto più responsabile la scelta di una Federica Elmi o di un Emilio Pappagallo che dicono giustamente.
Sordino,
ma no, ma ragazzi, ma io poi io ho fatto questo ragionamento. Sono 23-24 anni che faccio la trasmissione al mattino, mi sveglio alle 5:30. Non è io ritengo che non sia compatibile. Non si sarà compatibile, probabilmente poi magari sono anche gli incroci strani della vita, e per me va bene così, cioè la radio e gli ascoltatori sono i miei figli, quindi insomma
l'essenziale è che per noi vada bene così,
è andata così. Ma sì, parlate che uno sia soddisfatto e contento di quello che ha fatto. Invece Federica, sul tema mi incuriosiva del sessismo, no, senza fare adesso nomi, cose, cioè, però è un falso mito, è vero che essere una donna in qualunque carriera, in qualunque percorso, come dicevi tu, rappresenta un ostacolo in più? Sì, no, quanto lo è stato in questi 30 anni?
Ma guarda, allora io, è un dato di fatto che guadagniamo meno. Quello sì,
ecco,
quello sì.
Già quello.
Partiamo da questo assunto che già mi
poco.
Sembra fondamentale.
Sì, non è poco, diciamo.
Però se mi sono sentita dire... Che so, nella mia radio ci sono già due voci femminili e le considero sufficienti, io non l'ho preso come sessismo ma come linea editoriale, anche perché ho partecipato al progetto Radio Rock Italia originale dove invece eravamo solo donne E lì che cosa avremmo dovuto fare? Sessismo al contrario? No, è una linea editoriale. È vero che per noi donne è più complicato, non la voglio fare più tragica del solito, qualche intoppo di percorso, magari qualcuno che ogni tanto ti fa capire che se dai qualcosa in più potresti ottenere qualcosa in più, magari può essere capitato, però sta a noi fare le nostre scelte. Io mi sono fatta una lunga gavetta e ritengo che la gavetta non finisca mai, ma quello che ho ottenuto, se ho ottenuto qualcosa dalla vita, a parte la fortuna che un po' serve, però è solo merito mio. Io ho mandato una demo a Radio 2 e mi hanno chiamato.
Ecco. Posso farti una domanda?
Certo.
Allora, io mi chiedevo questa cosa qua, no? Tu hai detto, io non la vedo come una cosa di sessismo, ma come una linea editoriale. Quanto secondo te è difficile capire quando finisce una e inizia l'altra? Cioè quando è un'abitudine per la quale noi siamo abituati a vedere principalmente i conduttori o insomma presentatori o intrattenitori uomini rispetto alle donne, quanto poi invece è una scelta cosciente senza diciamo il sesso di mezzo, la sessualità, cioè il genere, ecco.
Io credo che ognuno poi cerchi di sviluppare quello che è il proprio talento, magari poi le donne hanno in maniera intrinseca un talento che viene per altre cose, magari ci riesce, magari è un po' più difficile, che so, l'uomo parla di sesso ed è goliardia, lo fa la donna e diventa un po' più volgare. Però se noi pensiamo alla radio, gran parte, ora parlandone in generale, le coppie radiofoniche sono quelle decise dai direttori, in genere uomo-donna, non mescolano mai due donne.
Direttori e non direttrici.
Sì, vabbè, però
per la maggior parte, perché poi le linee editoriali vengono decise dai direttori.
Io però
capito?
Ho avuto delle, cioè sono arrivata a Radio 2, ho trovato Paola Marchesini, adesso c'è Simona Sala, quindi ci sono delle direttrici. Ho avuto, cioè, lavorando per Centro Suono, quindi ho collaborato con Balduccio, ho interagito con Anna Maria Albanesi, Romina, anzi un bacio comunque anche a Anna Maria, che non è arrivata a tagliare il traguardo dei 100 anni della radio, ma rimane un'istituzione, no?
Sì.
Per la radio a Roma. Un bacio a Luigi e a Romina. Ma io non so rispondere, non ce l'ho la verità in tasca su questa cosa, come credo nessuno, però anche la musica è linea editoriale. Allora che cosa facciamo? Come vogliono i francesi, che dobbiamo trasmettere un tot di musica italiana, perché se no non stiamo valorizzando il nostro patrimonio. Ognuno poi deve fare delle scelte, altrimenti le radio sarebbero tutte uguali, e già c'è un'omologazione che mi sembra più che sufficiente.
Sì.
Nell'etere.
Io la domanda, un paio di domande sono banali, scontate, ma te le devo fare. Innanzitutto, 30 anni senza sentirci troppo vecchi, però quanto è cambiata tanto, immagino, ma insomma la radio in generale in questi anni, stavamo parlando fuori onda di una tendenza che purtroppo va avanti in onda pochissimo, a ibridare, diciamo così, la radio con personaggi che vengono anche da prima dalla televisione, mi ricordo c'è stato il periodo, adesso dai social, magari
da tutto.
Ecco,
dalla qualunque arriva.
Come l'hai percepito questi cambiamenti nella radio in questi 30 anni di attività?
Allora, intanto c'è questo cambiamento per quanto riguarda no, la personality, quindi chi rappresenta la radio. Poi c'è tutto il discorso tecnico e legato anche alla fruizione della radio. Adesso abbiamo smesso di essere considerati un po' la sorellina sfigata della TV, forse, visto che tutti questi televisivi e a tutti piace la radio. Però mi sembra che poi alla fine quelli che ne fanno il loro percorso sono i veri radiofonici, o comunque quelli che mettono la radio prima. Può essere un grande trampolino di lancio, e credo che sia comunque, se arrivi alla TV venendo dalla radio, una marcia in più ce l'hai, e lo dimostrano i vari Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, Carlo Conti e chi più ne ha più ne metta. Al tempo stesso poi certi personaggi, se non ce l'hanno dentro la radio, ne escono fuori, poi vengono proprio rigettati in qualche modo, perché se ne tornano a fare il loro o perché non funzionano. E ci sono stati casi anche abbastanza clamorosi, no? Di personality messe a fare la radio. La radio è un linguaggio, c'è poco da fare, e il modo di fare radio si acquisisce con l'esperienza, con la pratica.
No, la dignità che deve avere questo mezzo è importante, e quindi la radio, insomma, la fanno, poi senza voler fare i talebani, però insomma la fanno persone che ci hanno creduto, che hanno studiato, che sono cresciute all'interno, che hanno fatto esperienze importanti e che hanno messo la radio al primo posto, come dicevamo prima, e al tempo stesso, cioè, quindi il fatto anche di dire per me la radio è l'unica cosa, veramente come se fosse una persona, no? In qualche modo la personificazione è viva, ecco,
no, ma anche perché la radio ha lottato per trovare un proprio linguaggio, perché all'inizio E il linguaggio che si cercava di comunicare alla radio, soprattutto nell'intrattenimento, era quella del teatro, era quello di altre arti, per cui poi nel tempo la radio ha dovuto affermare e catalogare il proprio linguaggio, e la radio ha un proprio linguaggio.
C'è qualcuno, Mauri, che scrive che la voce di Federica ricorda quella di Asia Argento. Non so, te l'hanno già detto.
L'Argento mai, la aggiungo alla lista.
Aggiungiamo alla lista, perché voglio dire una cosa, non è... Federica Elmi, l'Asia Argento della radiofonia, ma casomai è Asia Argento, esatto, la Federica Elmi della
del cinema.
Allora Fede, ci lanci la canzone che hai scelto, per favore, la prima delle due canzoni che hai scelto per noi questa mattina?
Beh, mi sembrava carino, visto che questa è Radio Rock, chiederti il mio ultimo amore musicale, i Fontaine D.C., scoperti non da tantissimo per quanto mi riguarda, ma Favorite è stata una delle canzoni dell'estate indiscutibilmente, su Radio Rock 106.6. Radio Rock
Podcast. Niente male, è un paio di settimane che li ascoltiamo, loro si chiamano Silver Lines e questa è la loro Bound su Radio Rock 946. Stiamo chiacchierando con Federica Elmi, che tra l'altro... abbiamo accennato prima, lei ha partecipato anche alla prima edizione, diciamo così, in FM di Radio Rock Italia, che come sai Federica è tornata da un annetto, ora anche in FM, in DAB, sfruttando insomma il digitale, in streaming naturalmente, insomma abbiamo riportata perché è stato un progetto che è stato molto amato in generale, perché sennò non mi va di fare una roba su di noi, perché sennò sembra, però in generale ti volevo domandare quanto è stata importante per te, ora che fai Radio 2 e prima hai fatto M2O, quindi due importanti network, la radio del servizio pubblico ora, ma invece l'esperienza importante e lunga che hai fatto nelle radio locali a Roma, quanto è stata formativa per te?
Tantissimo è stata formativa, anche il fatto di fare proprio, cioè di partecipare a palinsesti di radio con linee editoriali completamente diverse. Radio Rock Italia, progetto condotto solo da donne, quindi conduzione solo al femminile, con la prima era poi di vera grande interazione con gli ascoltatori, perché non c'era ancora WhatsApp, poi era il 2004-2005, però i tanti SMS, però magari nel frattempo venivo dall'esperienza fatta dance su Mondo Radio e poi Centro Suono e Radio Crick Rock, che è una radio completamente di flusso, quindi anche variare il tipo di esperienza e adeguarsi poi ai sottolinguaggi della radio è stato sicuramente formativo, ti dà una visione più a 360 gradi che ti fa capire immediatamente dove ti rivolgi.
Quanto è bello quando ospiti persone come Federica, guarda, non devi dire stai vicino al microfono, stai lontano al microfono, fai... vabbè. Allora, intanto volevo dire, a proposito di questo aspetto qua, delle radio locali, dell'approccio alla radio, dirò una cosa altamente impopolare, che adesso mi attirerà le ire di tutti quanti, ah, pappagallo, vergogna di quello che dici. Allora, fermo restando che il lavoro va pagato, facciamo la premessa, tipo il disclaimer iniziale, no? Che il lavoro va pagato, ci mancherebbe altro, eccetera. Però, che ne pensi tu, io ne ho già parlato di questa, dell'approccio alla radio, di chi si siede magari per un colloquio e ti chiede subito, sì, ok, ma quanto mi dai? Non hai mai fatto la radio, quanto mi dai, quanto prendi? Cosa ne pensi tu di questo tipo di approccio? Allora, quando io dico che la radio è una passione, poi mi dicono, vabbè, tu sfrutti chi lavora. È un tema molto delicato, però io invece penso che una parte, secondo me, di investimento su noi stessi, anche facendo delle esperienze formative, cioè addirittura chi paga, vabbè, ma gratuite, ci sono i corsi poi che legittimamente, insomma, ne facciamo anche noi, provano a formarti, ma una parte, no, in cui tu investi su te stesso, impari delle cose, poi piano piano cresci, ma si può dire sta roba qui o è una bestemmia oggi, secondo te, Federica?
Dipende quanto dura,
ecco,
fondamentalmente, però posso dire che io mai, parlando con direttori, editori, in nessun colloquio di lavoro, ho fatto la domanda quanto mi dai. Ho sempre aspettato di avere una conferma di essere stata scelta e poi ovviamente uno deve fare i suoi conti, prima o poi è un'informazione che comunque ti devono dare. Però sono arrivata anche al photo finish senza sapere quanto avrei preso.
Ci sono dei lavori, secondo me, la radio è uno di questi, ma ce ne sono chiaramente anche altri, in cui che non è un lavoro come gli altri, non è un lavoro normale, è che tu vai a un colloquio di lavoro ed è importante che questo emerga, cioè nel senso è una cosa che devi fare perché vuoi fare quello. Poi chiaramente c'è anche il tema della retribuzione.
Anche se vuoi fare il giardiniere, vuoi fare quello.
Ah, non lo so, sì, forse, sì. Io non mi occupo di giardinaggio, no, però forse
se uno
sì.
ha la passione per il giardinaggio e vuole fare il giardiniere,
io credo che nei lavori, diciamo, creativi, artistici sia più forte questa cosa qui, no? Nel senso che chiaramente ci vuole anche una grande determinazione. Cioè noi radiofonici facciamo delle cose, tu Mauri lo sai perché ti svegli prima di me dallo stesso tempo più o meno, con Radio Globo, ecco. E facciamo delle cose che gli altri, i comuni portali, diciamo così, cioè, guardano e ci dicono: ma voi siete matti a fare queste cose, no? Cioè, Federica, no, cioè, quante volte ti sei sentita dire: ma che chi te lo fa fare, fare questo? Fare? Magari in anni in cui lottavi per arrivare dove sei arrivato adesso, no? E poi dopo avevi ragione tu, lo possiamo dire, no? Abbiamo avuto ragione noi in qualche modo.
Abbiamo fatto bene così.
Abbiamo fatto bene.
Sì.
In un campo dove qualcuno si potrebbe svegliare una mattina e dire: ok, basta per te, qui non c'è più spazio, quindi vai.
Sì, sì,
ma chissà se troverai altre porte aperte.
In questo noi siamo come i calciatori, cioè comunque dobbiamo meritarci.
Sì, con la differenza che loro mettono da parte un po' prima, insomma.
Sì, beh, certo, però intendo dire che se funzioniamo rimaniamo e se non funzioniamo veniamo cambiati.
Sì, ma è giusto. Tra l'altro tu dicevi prima, ecco, ci racconti un po' come dalla radio locale, come ti sei approcciata ai network, come è stato il tuo passaggio, no? Perché prima raccontai, ho mandato, questo è importante dirlo, no? Ho mandato una demo, cioè, esistono queste, esiste questa,
è vero,
roba
che
qui,
sembra una cosa
è
un
vera,
po'
è reale.
Se tu ci pensi, però così, io ho sentito una volta una persona mandò una demo ed è stata
chiamata, cioè per dire, ce lo racconti un attimo se si può dire.
Beh, chiaramente arrivi a un certo punto che ti chiedi, cioè se vuoi che questo diventi un lavoro vero, una professione, ma non è solo un discorso economico, è proprio un discorso di riconoscimento. Giocare in Serie A è quello che si ambisce a fare, certo. Quindi il sogno della radio nazionale. Io ho avuto un rapporto, per esempio, ecco, vedi, epistolare con Fabrizio Tamburini, ex direttore di M2O, ossia il direttore coraggioso che quel 6 ottobre del 2016 mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, c'è Mariolina, la Mario, che ha la febbre, se te la senti di sostituirla io ti butto dentro, ecco. E quindi tra le cose che posso raccontare, non sono molti i conduttori che hanno debuttato al network così. A braccio, andando a braccio, senza preparare niente, perché so, insomma, di stage e di formazioni che durano anche diverse settimane in alcune realtà. Con lui, finché non è capitata l'occasione, poi è capitata ed è arrivata M2O, che per me era comunque un sogno, mi ci vedevo bene in quella radio lì, perché comunque nel mio percorso, voi che mi conoscete poi lo sapete, io sono musicalmente onnivora, quindi veramente da Mondo Radio a Centrosuono a Rock Italia, la musica mi piace tutta, però su una radio dance mi ci sentivo bene anche alla luce delle esperienze che avevo avuto precedentemente, anche in quella che fu la Power Station diretta da Luca Cucchetti, Effetto Radio 1, 89.3 alla fine degli anni 90, quindi mi piaceva l'idea di vedermi lì, era una delle radio che sognavo. Ed è arrivata. Poi, come la storia radiofonica degli ultimi anni ci ha fatto conoscere, c'è stata la fine di questo progetto legato alla direzione di Fabrizio Tamburini, il passaggio di M2O ad Albertino e quindi un cambio completo del cast artistico. E lì invece mi è capitato quello che magari invece non capita a nessuno, cioè mandare una demo a Radio 2, semplicemente la demo, e venire chiamata, perché magari in quel momento, in quei tre minuti, c'era qualcosa che a chi l'ha ascoltato gli piaceva, anche solo il tono della voce. Da lì poi ci sono stati una serie di colloqui, step, certo, ovviamente, certo, di step, certo. E c'era anche la necessità di trovare due voci femminili per dare il cambio ai Lunatici, che sono in onda dal lunedì al venerdì, quindi iniziare questo progetto Le Lunatiche, che è cominciato poi con una voce che qui è storica, che è quella di Barbara Venditti al mio fianco per le prime due stagioni.
Quindi la demo giusta al momento giusto.
Quel fattore C nella vita non basta solo quello.
Non
però.
Basta. E poi sai che ti dico, cioè quel fattore lì ti capita se ci stai, cioè se le cose le fai.
Certo.
Perché se
la demo la mandi.
Se la mandi, cioè se tu ti metti in condizione anche di sfruttarla, certo, poi quel colpo di culo, perché se no altrimenti dipende
sempre
da noi. Ti metti
in condizione di poter andare in conduzione, semplicemente quando uno ti chiama e dice: che fai, vieni, va bene, sì, ok.
Lo vedi che qua...
poi, scusa Emi, io pure ho mandato una demo.
Tu pure
adesso
mandato
mi ci ha fatto ragionare lei, anch'io ho mandato una demo.
Tu pure mandato una demo, infatti sarai la nuova Federica Elmi un giorno. Allora, la passione non può giustificare il lavoro non pagato, vedi subito. Il tempo è denaro, ci sono gli stage pagati, i contratti di apprendistato, ma il lavoro va sempre pagato. Va bene ragazzi, io non sono d'accordo su questa cosa qua. Secondo me ci sono delle... Io ho fatto la radio, ve lo dico, io ho iniziato in una realtà che Federica conosce bene, di Radio Espansione, e lì io ho imparato un sacco di cose. Cioè, ho imparato
io ho iniziato a rimborso spese, devo essere sincero, però insomma qualcosa per il viaggio andata e ritorno.
Ma sì, ma poi
data.
Guarda, Mauri, è quello che diceva Federica, cioè, è il tempo chiaramente, no? Nel poi, senso certo. Che poi se le cose chiaramente devono crescere, no? Quindi parti magari e impari, poi rimborso spese, poi piano piano. Poi ci sono anche, mettiamoci anche in testa, questo qui è un lavoro che purtroppo, come i calciatori, che magari in alcuni casi non porta a qualcosa,
se
perché non ce la fai.
Te lo danno gli altri, devi dartelo tu.
Te lo dai tu,
perché
certo.
È ovvio che poi arrivi a un certo punto della vita e della tua età che devi in qualche modo produrre, no? Perché è necessario proprio.
Allora, senti un attimo, poi ci sono 200.000 messaggi su questa cosa qua del lavoro, ne parleremo mai domani. Magari. Voglio parlare con Federica. Qualcuno chiede se c'è un momento, c'è stato mai un momento in questi 30 anni in cui hai pensato di smettere e hai detto no, vabbè, basta, faccio un'altra cosa.
No. No,
davvero?
Io ci credo, nel senso che magari ho anche pensato di fare anche altro e ho fatto anche altro, però lasciare la radio mai, per molti anni sono andata in onda in fascia quotidiana su radio locali e poi ho fatto la promoter e io come promoter mi sono presa veramente un sacco di soddisfazioni anche in quel percorso lì, poi sono arrivata al punto che ho detto e guadagnavo più soldi facendo la promoter, diciamo anche questo.
Sì.
Poi quando è arrivata M2O ho dovuto fare una scelta, certo. Non potevo fare ambedue le cose e ho appeso le mie scarpette, i miei fogli lista al chiodo,
ha
i miei pullman al
chiodo
e ho scelto il cuore perché era quello che volevo veramente fare,
cioè,
e guadagno meno rispetto a una volta,
però è una però stai bene
e soprattutto io rido sempre e sorrido sempre quando il microfono è aperto, anche se dentro il cuore magari ho la giornata peggiore della vita.
È fondamentale,
se volete fare la radio ascoltate se sorridete mentre parlate al microfono.
E poi è fondamentale anche proprio chiudere poi il mondo fuori, no? Come direbbe Vasco, nel momento in cui lo stai facendo, no? Cioè il mondo non c'è. Io racconto sempre l'episodio quando è morto mio padre, io ero in onda. E io sfido, non lo so, magari sì, però sfido qualcuno ad essersene accorto. Comunque, ma questo. Davide chiede se è la moglie di Vortex.
Sì.
No, è Vortex che è il marito di Federica. Mettiamo le cose in chiaro, a proposito di...
Mandiamo un bacio al Vortex.
Come no, un grande bacio, un grande saluto. È un grande amico anche lui. Senti, dobbiamo però chiudere. Prima però qualcuno ti chiedeva, vediamo se riesco a recuperare il messaggio, che ne so, di tanti, se c'è un aneddoto particolare che ricordi in tanti anni di tante radio, colleghi, editori, c'è cioè immagino saranno tanti, però un aneddoto, una cosa che ti è rimasta nel cuore delle varie esperienze che hai fatto nelle varie radio.
Sceglierne uno è veramente difficile. Il debutto in nazionale sicuramente è il momento topico, perché anche per come è avvenuto, poi vedi le ricorrenze vogliono che sia stato il 6 ottobre, giorno del compleanno della radio, però posso dire che il Vasco Moment, che è il mio modo di chiamare i dischi di Vasco quando li annuncio alla radio, ma ormai con i social è diventato anche un po' la mia storia quotidiana, il mio rientro a casa, Vasco Moment, e poi scendo dalla macchina perché sono una Vasco folle, è nato ai tempi di Rock Italia. Grazie agli ascoltatori di Rock Italia, perché dato che io ho memoria di Rock Italia come dell'ultima esperienza che ho fatto in cui ero pienamente libera di poter scegliere la musica che trasmettevo e quindi queste scelte venivano fatte insieme agli ascoltatori, allora gli ascoltatori sapevano benissimo, e questa passione per Vasco la condivido con milioni di persone, quindi che c'era sempre la possibilità di ascoltare Vasco. Una sera un ascoltatore scrisse: che proponi stasera come Vasco Moment? E da lì per me Vasco alla radio è rimasto Vasco Moment.
E allora facciamocelo un Vasco Moment. Fede, promettici che torni a trovarci, che continuiamo questa chiacchierata sul mondo della radio.
Molto volentieri.
Ti aspettiamo
molto
presto.
Volentieri.
Intanto vorrei chiudere la trasmissione di oggi. Grazie Mauri, grazie Martina.
Grazie.
A domani.
Grazie,
vorrei chiuderla con Vasco, ma vorrei che fosse proprio le ultime parole fossero della trasmissione di oggi, fossero proprio quelle di Federica. Quindi lascio il microfono a te, Fede, fai tu.
Signore e signori, domani è la giornata mondiale della salute mentale, ci fa un gran bene la musica, poi il Vasco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.